No, comincio direttamente. Bene, allora, ci siamo tutti, pregherei tutti quelli che devono intervenire di sedersi già direttamente al tavolo. Bene, buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Definitivamente non funziona l'audio del video,
mi spiace.
Volevamo fare vedere anche un piccolo video per cominciare a dare anche un po' di concretezza alle cose che stiamo dicendo. Però non ce la facciamo, quindi vi racconteremo un po' di cose, provando a soprattutto in questo secondo incontro a cominciare a delineare alcune piste di lavoro e alcuni concetti rispetto al tema del lavoro di comunità nella declinazione prevista dal titolo di oggi. Se vi ricordate, per chi c'era al primo incontro che si è tenuto 2 settimane fa, avevamo un po' concluso i lavori con un invito anche a cercare di entrare un po' più nel merito delle questioni del lavoro di comunità, a essere anche un po' più specialisti, però con l'intento di cominciare a declinare alcuni concetti, alcune categorie, alcuni spunti di lavoro, proprio per riuscire a fare insieme una riflessione, sapendo che stiamo esplorando un mondo che per alcuni versi è noto a tutti, ma per invece come lo stiamo provando a riscoprire in questi anni, forse è in realtà un ignoto, nel senso che stiamo provando a fare delle sperimentazioni nei diversi territori, partendo proprio dalla pratica. E forse solo in occasioni come queste, questo era anche uno dei motivi per cui queste occasioni sono state create, forse solo appunto in queste occasioni abbiamo un momento per fermarci a riflettere e capire un po' quello che stiamo provando a fare. Quando dico quello che stiamo provando a fare, mi riferisco ai servizi sociali in primis e in generale ai servizi, gli interventi di welfare, anche educativi, anche di altro tipo, che si stanno realizzando nei diversi territori di questo ambito metropolitano, adesso si chiama così, rispetto appunto a questo tema lavoro di comunità. Tema vecchio, tema nuovo, e oggi proviamo a capire che cosa sta succedendo e cambiando. Allora, io ho preparato 5 slide in tutto per introdurre un po' le relazioni poi dei colleghi, delle colleghe, e per provare a dire che cosa è cambiato o se qualcosa è cambiato in questi anni rispetto anche alla percezione comune e alle indicazioni programmatorie che abbiamo avuto sul tema del lavoro di comunità. Quindi un attimo che apro le slide, che è questa qui dovrebbe essere. Allora, un PDF, ma dovrebbe funzionare, spero che vediate bene. C'è anche il PowerPoint. Questo.
Visualizza. In basso a destra c'è già il questo qui.
Quello lì, sì. Ok. Allora, le nuove competenze professionali per il lavoro di comunità è il titolo dell'incontro di oggi. Ho aggiunto un sottotitolo che non è provocatorio, non voleva esserlo, dalla comunità che partecipa alla comunità come risorsa, però in parte lo è, perché è un po' la prima riflessione, anche quella poi di fondo su cui volevo farvi riflettere per cominciare appunto l'incontro di oggi. Allora, l'altra volta vi ricorderete, abbiamo introdotto facendo dei riferimenti alla normativa, all'evoluzione della normativa rispetto ai sistemi organizzativi, ai sistemi istituzionali. Per preparare l'incontro di oggi ho provato invece a dare un'occhiata alle indicazioni programmatorie che ci provengono sempre dalla normativa regionale, però appunto in termini di programmazione di piano sociale sanitario. I due titoli che ho messo nel sottotitolo, comunità come che partecipa e comunità come risorsa, sono presi dal piano sociale sanitario. Il primo, la comunità che partecipa, dal piano sociale sanitario vero e proprio, quello scritto nel 2008, che ricorderete aveva validità dal 2008 al 2010, e la comunità come risorsa invece è un titolo di un capitolo dedicato appunto al tema del lavoro di comunità dall'integrazione del piano sociale e sanitario che è stata fatta invece nel 2013. L'idea è proprio questa, che leggendoci queste due indicazioni di programmatorie possiamo vedere che qualcosa è cambiato rispetto al tema della comunità. Che cosa dicevano queste due indicazioni? Allora, questo è il paragrafetto con cui inizia, penso il secondo paragrafo con cui inizia il piano sociale e sanitario 2008-2010, la comunità competente che partecipa, si intitola, con una citazione anche o più che opportuna in questa sede, visto che se ne è parlato più volte, visto che la professoressa Zani, come dire, ha una competenza su questo tema. Lo leggiamo rapidamente: la comunità competente che partecipa è il fattore che genera maggiore stabilità e spesso evita la degenerazione di situazioni problematiche, è dato dalla tenuta della rete delle relazioni sociali, familiari, amicali, di solidarietà e di volontariato. Questa rete è costituita dalla sedimentazione di processi storici e culturali segnati da un'organizzazione particolare delle attività economiche, dalla continuità dell'identificazione col proprio territorio, da valori robusti di tipo religioso, politico, ideologico ed etico. Si tratta di un patrimonio ancora solido nella nostra regione da salvaguardare, arricchire, confermando ed estendendo una coesione del tessuto sociale che non gode più di molti degli influssi favorevoli che l'hanno generata. Questa è una delle priorità che orienta tutta l'impostazione del welfare e viene sostenuta con l'assunzione di piena responsabilità del pubblico e con il riconoscimento della funzione pubblica dei soggetti della società civile che vengono chiamati a partecipare alla programmazione e all'individuazione delle priorità per la pianificazione sociale e sanitaria, a cominciare dal livello regionale, come è stato per il presente piano. Per affrontare i temi richiamati non sono sufficienti interventi sociali e sanitari professionalmente mirati, ma la capacità dei nostri territori, delle nostre città di rilanciare il senso di appartenenza, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa mi colpisce di questa definizione, la comunità competente che partecipa? Vabbè, innanzitutto credo che ci sia una definizione di comunità, ci siamo interrogati anche l'altra volta, ma quando parliamo di comunità di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando in questo contesto della rete delle relazioni sociali, familiari, amicali, di solidarietà e di volontariato. Parliamo del lavoro di comunità con la finalità di confermare e estendere la coesione del tessuto sociale, ma soprattutto quando parliamo di intervento di comunità ancora nella logica del piano sociale 2008-2010, la cosa che mi preme sottolineare è che prevale ancora in quel piano il riconoscimento della funzione pubblica dei soggetti della società civile alla partecipazione alle scelte programmatorie. C'è anche un riferimento al fatto che non sono sufficienti le attività dei servizi sociali, ma che serve anche che la comunità, la società civile si metta in moto, però il richiamo alla comunità nel 2008, ma diciamo più in generale per chi conosce appunto la normativa in materia di servizi sociali, in genere gli interventi del welfare, in quegli anni il richiamo alla comunità è spesso il richiamo alla comunità nel senso di la partecipazione alle scelte programmatiche del comune, dell'istituzione, della regione, eccetera. Quindi con questo ruolo, con un ruolo di chi condivide e partecipa alle scelte strategiche che orientano le attività. E questo richiamo alle scelte strategiche che orientano appunto gli interventi e le attività di un territorio spesso avviene attraverso degli strumenti che nel tempo si sono creati e sono diventati anche strumenti su cui abbiamo ampiamente lavorato. Penso ai piani territoriali della 285, penso al piano di zona della 328, penso alle consulte, a tutti quegli strumenti che ci siamo dati che avevano anche questa funzione, quella appunto di coinvolgere la comunità nelle scelte della programmazione territoriale. Cosa dice invece il piano sociale sanitario e le indicazioni attuative 2013-2014? Qui la comunità non è solo e più la comunità competente che partecipa, ma lo definisce il piano sociale sanitario la comunità coesa come risorsa. Il passaggio dalla comunità che partecipa alla comunità come risorsa credo che sia particolarmente interessante e particolarmente attuale nella nostra poi declinazione anche operativa. dice il piano sociale, la capacità di una comunità di farsi solidale nei momenti di difficoltà è una risorsa potente. Quindi lo dice chiaramente, non è più che la comunità è data, ma deve farsi risorsa, deve diventare una risorsa spendibile in questo momento di crisi. Salto alcuni passaggi, i servizi per la salute e il benessere devono essere impegnati a sostenere, ascoltare, ridare voce e salute alla comunità, che va riconosciuta nelle due diverse forme, dal singolo cittadino alle famiglie, alle forme organizzate, attenti alle opportunità che offre, ma anche consapevoli dei rischi. Professionalizzare troppo la comunità rischia di togliere spazio vitale, autonomia, eccetera. Il passaggio che credo più interessante è quello che vi ho sottolineato. Occorre riattivare le risorse della comunità al fine di programmare, e questo è un po' quello che si diceva anche nel 2008, e realizzare azioni a livello locale volte ad abbassare livelli alti di conflittualità, a mitigare gli effetti della crisi sulla famiglia e sui singoli, a promuovere scambi e integrazioni di professionalità tra sociale e sanitario. Insomma, che cosa è successo tra queste due affermazioni? La cosa che secondo me è interessante notare è che si registra un ampliamento degli ambiti del coinvolgimento della comunità da parte dei soggetti pubblici che fanno le politiche di welfare. E cioè si passa da un coinvolgimento della comunità molto centrato sulla dimensione strategica, quindi sul livello programmatorio, a un tentativo di indicare delle vie per coinvolgere le risorse della comunità nelle realizzazioni degli interventi di welfare. Quindi il passaggio è da un livello solo o prevalentemente, poi non è che mancassero riferimenti anche di altra natura, ma un passaggio da un livello prevalentemente strategico e partecipativo a un livello di realizzazione degli interventi. Cioè ci si comincia a porre il problema di realizzare insieme le azioni di welfare e di benessere della comunità. E da qui nascono una serie di questioni che sono quelle che trattiamo oggi, per questo l'ho presa un po' alla lontana per introdurre l'incontro di oggi. Perché se finché abbiamo ragionato sul coinvolgimento della comunità a livello programmatorio abbiamo esplicitato questa necessità e abbiamo anche creato degli strumenti, che erano quelli che vi dicevo prima, tentato di creare degli strumenti, il piano di zona per esempio e tanti altri, viceversa forse su quest'altro piano degli strumenti e delle indicazioni operative organizzative ancora non ne abbiamo create a sufficienza. Cioè ci sono forse delle spunti, delle indicazioni che sono un po' quelle che nascono dall'esperienza dei territori, però riuscire a dare voce alla necessità che, come dire, l'interazione tra i livelli dei servizi sociali o dei servizi di welfare in generale e la comunità debba venire anche nel mettere insieme le risorse per farsi carico delle persone fragili, questo richiede un pensiero a questo punto di carattere organizzativo sulle competenze professionali, eccetera. Quindi, facendo un passo ulteriore, quali sono, leggendo i due piani, quello del 2008 e quello del 2013, le competenze che vengono richiamate lungo il piano, nell'ambito del testo, che sono da sviluppare per raggiungere quell'obiettivo, che è appunto sviluppare, come dire, delle competenze professionali e capaci di integrare il lavoro professionale col lavoro della comunità. Ne ho trovate tre, che effettivamente sono indicative e abbastanza riassuntive di molte sperimentazioni che stiamo facendo anche a livello territoriale. La prima, che è contenuta già nel piano del 2008, parla di sviluppare competenze di accompagnamento e mediazione sociale verso l'utilizzo delle opportunità presenti nei nostri territori, superando le semplici funzioni di informazione e orientamento. Tradotto, una funzione di accesso, cioè si dice e si invita i servizi di welfare a sviluppare delle capacità di accompagnare attraverso anche la mediazione sociale gli utenti alla scelta più appropriata delle opportunità presenti nel territorio, ma si insiste sulla parola accompagnare e sulla parola mediare, superando, e lo si evidenzia, la funzione di informazione e orientamento. La funzione di informazione e orientamento è quella su cui abbiamo costruito i nostri sportelli sociali in tutto il territorio regionale. La funzione di informazione e orientamento quindi non è non esaurisce, ecco, la possibilità delle cose che possiamo fare per agevolare un incontro, diciamo, con la comunità, che sia in grado di rendere competente la comunità nella scelta del servizio più appropriato o della opportunità del territorio che più si addice al suo bisogno. Vedremo anche nelle nostre sperimentazioni la funzione di accesso diventa strategica rispetto alle competenze. Seconda questione, dove viene citata la funzione della comunità, funzione di sostegno alle competenze e alle risorse familiari individuali. Qui si fa riferimento a quegli interventi professionali che hanno, per esempio, l'educazione personale familiare, il parent training, gli interventi di sollievo, i gruppi di automutuo aiuto, gli interventi psicologici individuali, cioè tutti quegli interventi fatti sull'individuo o sul suo contesto ambientale o sul caregiver, che sono in grado di sostenere anche appunto la persona nei suoi bisogni, nelle sue necessità, oltre all'intervento professionale che deve essere svolto. La terza competenza che si chiede di sviluppare per facilitare, come dire, l'incrocio e l'integrazione con le competenze della comunità compare solo nel secondo piano, il piano del 2013, e parla di facilitazione in grado di rendere operativi i processi di integrazione fra i soggetti pubblici e la comunità in una logica di patto collaborativo. Qui vedete il passaggio è evidente, cioè si pone l'accento sul fatto che io non è più solo il servizio che va a operare sul contesto della persona che ha bisogno, ma si prova a lavorare su un piano orizzontale di parità in cui i servizi istituzionali e la comunità, intesa come era stata definita all'inizio, la rete familiare, amicale, il volontariato, si mettono in collaborazione, creano una collaborazione per realizzare degli interventi. Quindi queste sono tre competenze che sono già previste nei nostri strumenti di programmazione che dovremmo sviluppare se vogliamo fare lavoro di comunità. Io qui mi fermo perché intorno a queste tre competenze sono, credo, possibili poi le riflessioni anche dei nostri interlocutori di oggi. Avevo posto alcune domande per orientare anche la riflessione e la lettura degli interventi che verranno fatti, alcune che non sono esaustive. Quali competenze dobbiamo sviluppare allora per garantire la connessione e l'integrazione fra i servizi professionali istituzionali e la comunità? Servono figure dedicate? Servono assetti organizzativi nuovi? Come è fatta oggi la comunità reale, quella dei nostri territori, che è diversa per ognuno dei nostri territori, che collabora a realizzare interventi di welfare? Quali ruoli attribuiamo alle istituzioni pubbliche, alla comunità, una volta che stabiliamo e lavoriamo su questa relazione? Cosa fa l'uno e cosa fa l'altro? Ecco, avevamo anche 3 minuti di video che volevamo mostrarvi per provare a tradurre un po' più in pratica, con un esempio più concreto, tutte queste riflessioni, ma non si può vedere, per cui non ve lo mostro. Però si può vedere ma non sentire. Però è per dire... Ma in realtà è un video che racconta l'esperienza di Community Lab fatta in un quartiere di Bologna, dove si vedono i volontari di associazioni sportive che coinvolgono del poi abbiamo anche Elve che sa tutto del progetto, che coinvolgono i ragazzi, adolescenti sostanzialmente, in attività sportive. Allora, non fanno nulla di nuovo, nulla di diverso da quello che già fanno di solito. Ciò che c'è di diverso è che questa attività è stata pensata e organizzata per supportare i ragazzi che rimangono in città durante l'estate. Quindi sostanzialmente la cosa interessante è che il pubblico si è fatto attore di leggere il bisogno del territorio, i ragazzi che rimangono d'estate in città, coinvolgere quelli che già fanno delle attività per quel target, le associazioni sportive, chiedergli di mettere a disposizione le loro risorse in quel determinato periodo per rispondere a quel determinato bisogno, organizzare la cosa, il tutto a costo zero. No, sì, però c'è uno che parla, quindi insomma, si vede. era, e questo era anche per, era anche per dire che fondamentalmente non abbiamo inventato nulla di nuovo. Volevo farvi vedere.
Si sente?
Miracolosamente.
Ecco, da qui.
Claudio ha tenuto il corso di fotografia e lo ha fatto da volontario. Anche Enzo, il maestro di writing, è un volontario. E lo è pure Luca, l'istruttore di tiro con l'arco. Claudio, Enzo e Luca, e con loro tanti altri, hanno permesso di realizzare a Bologna una barca piena di cose da ragazzi, un programma rivolto ai giovani del quartiere Reno che ha arricchito la tradizionale offerta estiva con attività dalla dama al rap. Il progetto, nato all'interno del Community Lab bolognese, ha visto lavorare insieme le istituzioni con una ventina tra associazioni e gruppi.
Noi facciamo 3 incontri per ogni ciclo. Il primo giorno facciamo la parte teorica, poi cominciamo a scattare qualche fotografia, il secondo giorno facciamo solo fotografia e quando siamo fuori ovviamente facciamo anche un po' di teoria mentre scattiamo le fotografie, e il terzo incontro lo facciamo qua dentro il centro barca e guardiamo le fotografie che abbiamo fatto, cerchiamo di commentarle e cercando di vedere cosa potevamo fare di meglio. Ce l'abbiamo messa tutta ovviamente, sì, tutto a livello volontario. Perderete gran parte della soddisfazione di avere questi incontri con i ragazzi.
C'è un gruppo di ragazzi, abbastanza giovani, piccoli di me, che a cui sto insegnando un po' come si tengono in mano gli spray, come si usa, insomma cos'è il writing, cosa sono i graffiti. Questo corso, 4 lezioni, sono partiti, chiaramente le prime lezioni su carta, perché è da lì che si inizia, poi finiscono da lì, ci vuole qualcosa di solito su carta, e poi si va appunto sul muro, come vedete stanno usando diversi colori, ognuno ha il suo modo di scrivere, ognuno ha il suo modo, quello che gli sto insegnando è questo. Io riesco a fare questo perché anche sono stato studente in altri corsi, chiaramente, quindi quello che do è la mia esperienza da che ho fatto già passato.
Posso di star dietro a questi ragazzi qui, insegnargli un po' a tirare, ho accettato molto volentieri, mi piace stare con i ragazzi e penso che possano offrire tanto.
È uno sport abbastanza divertente anche perché comunque alla fine è una sfida quasi con se stessi.
È un'arte di cui ha origini molto antiche.
Si divertono, fanno amicizia, fanno stare insieme, fanno gruppo, solo che è una soddisfazione. Il ruolo del volontario è sicuramente molto importante perché, ripeto, penso che sia una cosa da diffondere, lo faccio con piacere e insomma se non ci siamo noi volontari nessuno può usarlo per trasmettere.
Grazie ai volontari l'organizzazione delle attività estive per i ragazzi ha avuto un costo per l'amministrazione pari a 0 euro. Ma al di là del valore economico si è creato un vero e proprio tavolo di quartiere. Le associazioni hanno iniziato a lavorare in rete con la supervisione e il supporto dell'amministrazione. La scommessa ora è che quella rete regga e anzi si allarghi nel tempo.
Le istituzioni sono troppo istituzioni. E il tentativo di questo progetto Community Lab invece è molto interessante perché in fondo è una sperimentazione su nuove forme di aggregazione. Perché il mondo è totalmente cambiato ed è da ripensare e forse bisogna recuperare antiche modalità molto più produttive di quelle del consumismo moderno.
Ecco. Bisogna avere
fede, visto? Già avere fede. Anche prendere così.
Adesso, bene, allora do la parola, chi è il primo?
Rossella.
Però
bisogna che venga lì.
Sì. Quindi con questo. Sento più
scritto. No, ah ok, non lo rispetto.
scusate, che adesso le riapriamo. Anche questo. Aspettate, scusate, che le chiudo queste, facciamo così. È questa qui o no? Un PowerPoint, ecco. No, questo è sempre
lì. No, li chiudi.
Dove è andato? Cioè, era... Questo è un PowerPoint, forse questo. Ok, grazie, scusate. Bene, grazie. Allora, io faccio l'intervento al posto di Marisa Anconelli, presidente di IRES, l'istituto appunto di ricerca nel quale lavoro, di ricerca e formazione, in quanto lei è infortunata. Mi scuso già perché insomma poi assolutamente bisogna che per le 19 mi assenti. Ecco, mi scuso già. Saluto molti di voi con i quali insomma lavoriamo insieme e grazie al lavoro fatto in questi anni e anche in queste ultime settimane in qualche modo vi ritroverete, credo, in alcune riflessioni che propongo questa sera. Dunque, intanto IRES, perché ecco, noi è qui in qualche modo che cosa abbiamo, ecco, che cosa vorremmo portare, proporre all'attenzione di questo incontro. IRES aderisce al piano strategico metropolitano con in particolare un'attività che è l'ultimo del punto che vedete, una formazione laboratoriale che facciamo proprio a Bologna con gli assistenti sociali, non solo, anche degli educatori, in tema di lavoro di comunità. Però le riflessioni che voglio fare, ecco, traggono origine anche da altri due pezzi di lavoro molto importanti per noi che poi facciamo con la provincia di Bologna, quindi insomma giochiamo in casa. E uno è un percorso che è in chiusura, ma appunto ancora si stanno svolgendo degli incontri, che sono degli incontri sempre con questa logica di laboratorio, che non facciamo più, ecco, della formazione classica, ma degli incontri di carattere laboratoriale, che vuol dire lavorare con gli operatori. Il primo, vedete, sul tema dell'accesso. Noi abbiamo fatto in quest'ultimo anno dei percorsi laboratoriali in tutti i distretti della provincia di Bologna, ieri ero a Pianura Ovest, ci sono delle colleghe, vedo, e, in cui appunto lavoriamo sul tema dell'accesso, andiamo dentro ai processi, diciamo, organizzativi, le criticità e anche come migliorare certi passaggi. Quindi tutto il tema appunto questo dell'accesso, insomma, stiamo raccogliendo anche tante diversità a livello provinciale, anche osservazioni di azioni positive e anche criticità. Un altro lavoro che appunto stiamo facendo, che ci è consentito di dire anche le cose che dirò, è invece un percorso sulle emergenze sociali, ossia dei laboratori che hanno cercato di trattare come rispondere alle emergenze relative alla casa, al lavoro e ai beni di prima necessità. E su questo, sempre fatto con la provincia, ci sarà poi un convegno il 4 di marzo in cui si darà conto anche un po' anche di questo lavoro. Oggi però, ecco, vorrei un attimo prima fermarmi sull'ultimo percorso. Dicevo, è una formazione che sta per finire e che ha previsto l'effettuazione di 6-7 incontri mediamente in ogni quartiere, in ognuno dei 6 quartieri della città di Bologna, quindi adesso dico alcune cose specifiche su questo. Guardate, ecco, leggiamole, i cui obiettivi di questa formazione laboratoriale sono stati di continuare, perché non si inizia da zero, continuare a sostenere lo sviluppo di modalità operative di lavoro di comunità, centrate sullo sviluppo delle reti sociali, sia quelle che ci sono già, ma soprattutto anche quelle che si potrebbero attivare, in capo, questa è un po' la sfida, al servizio sociale territoriale e lo sportello sociale che è parte di fatto del servizio sociale territoriale, per migliorare la gestione dei casi in carico, usiamo questa terminologia un po' da servizio sociale, in carico appunto al servizio sociale territoriale, però in una logica di lavoro di comunità. Allora, tante parole, okay? Insomma, lavoro di comunità richiama proprio immediatamente un po' molte di queste, quindi la rete, lo sviluppo, la manutenzione, eccetera. Ecco, però abbiamo provato, ecco, la diversità, devo dire, anche rispetto ad anni precedenti in cui avevamo fatto delle formazioni mirate sul tema del lavoro di comunità con le assistenti sociali, la differenza sostanzialmente questa volta sono i due riquadri che vedete lì. Uno è che abbiamo cercato di, ed è una sfida, crediamo, di rimettere al centro del lavoro del servizio sociale territoriale il lavoro di comunità. È una sfida perché significa per il servizio sociale territoriale e per le assistenti sociali, anche se fa parte del loro background, anche se è parte della loro mission lavorativa, però significa ripensare delle prassi di lavoro che comunque sono cambiate nel tempo e che si sono spostate più in una dimensione di prestazione o di emergenza, di presa in carico, diciamo così, più tradizionale, con tutta una serie di strumentazioni anche collegate. E significa ripensare anche delle modalità organizzative, come già si diceva prima, quindi insomma mi ritrovo anche nelle cose. Ecco, l'altra particolarità e veramente cosa difficile che abbiamo provato a fare è il come siamo arrivati a pensare alle azioni che facciamo nei singoli quartieri. Lo abbiamo fatto, anche questa è una parola molto legata al lavoro di comunità, coprogettando, che però, guardate, ha significato fare degli incontri in ogni quartiere con tutti i responsabili, i dirigenti, il direttore, il presidente del quartiere, il responsabile del servizio sociale, delle rappresentanze anche delle assistenti sociali o degli operatori degli sportelli sociali, ha significato ascoltarli e raccogliere da loro delle istanze, dei bisogni formativi rispetto ai quali costruire un percorso di lavoro, proprio con la finalità appunto che dicevamo, trovare delle modalità di lavoro che sono anche nuove da costruire effettivamente, centrate di lavoro di comunità, con anche quell'ambizione di lavorare in modo diverso sulla casistica, sui casi, o perlomeno su anche, nell'ipotesi, su quelle nuovi, tra virgolette, cittadini che ha avuto accesso agli sportelli perché in una situazione di impoverimento dovuta alla crisi economica. Quindi insomma una diversità, una fatica, però aver fatto la coprogettazione ha significato, ecco, una cosa che crediamo sia interessante. Si vede su, però ve lo dico io la domanda. Ecco, pensate un po', quali sono i temi sui quali i quartieri poi ci hanno chiesto di lavorare appunto in questa fase di coprogettazione? Ecco, guardate un po' quali sono. Allora, la conoscenza e l'analisi del territorio, la mappa delle risorse presenti nel territorio, come intercettare le risorse del territorio, singole, organizzate, come relazionarsi, come fare manutenzione. Tenete conto che quando nel 2013 avevamo fatto le formazioni alla settantina di assistenti sociali in due edizioni del Comune di Bologna, cioè quando abbiamo parlato di queste cose la reazione era stata un po', come dire, siamo pieni di mappature, il territorio lo conosciamo già, cosa ce ne facciamo di ulteriori elenchi di organizzazioni che lavorano nel nostro territorio, di quello che si fa, ecco. Oppure quando si parlava della necessità di ricomporre anche delle mappe che non fossero soltanto chiuse nei confini del sociale, ma che in qualche modo sconfinassero anche un po'. Ecco, questo raccontato, detto nella teoria, era stato visto con molta criticità, devo dire, dalle operatrici, con molte resistenze anche dire a cosa serve ancora. In fondo veniamo da una storia anche a Bologna di mappature, ma non solo a Bologna, credo anche nella provincia, di mappature nel senso di ricostruzioni un po' di elenchi anche del appunto di presenze nel territorio, di associazioni, organizzazioni di volontariato. Bene, invece poi nel farsi di queste cose, ecco, è stato molto utile e interessante, perché poi invece gli operatori in aula si sono invece misurati con forse cose che non facevano da molto molto tempo. Per fare alcuni esempi, abbiamo in alcuni quartieri abbiamo scaricato i dati del Garcia, che sono i dati che vengono registrati dagli sportelli sociali, quelli che costituiscono un po' l'osservatorio del bisogno, e li abbiamo guardati in aula insieme. Lo so che può sembrare una cosa, dire beh insomma è poco, invece non è poco, perché un conto poi è guardarseli, che se li guardi la provincia per fare le elaborazioni e poi restituirli nelle sedi appropriate, però farlo con gli operatori, magari con gli operatori che raccolgono quel dato e che si può rendere conto dell'utilità che ha anche quell'operazione che fa, non è da poco. E poi perché ti rendi conto che ti danno anche delle fotografie a volte interessanti, utili. Oppure sempre sulla conoscenza e l'analisi, ci sono stati casi costruire delle schede, dei semplici colloqui per andare nel territorio dei cittadini. Questa è una delle, diciamo, pietre miliari di quando si parla di lavoro di comunità: vai nel territorio, cammini per la strada, vai a fare dei colloqui, delle interviste. Questo però noi ci eravamo già un po' accorti che era molto più patrimonio degli educatori che non delle assistenti sociali, e questo abbiamo cominciato a provare a sperimentarlo con molta, così, anche disponibilità a mettersi in gioco. E poi un altro grosso lavoro che abbiamo iniziato è proprio questo della mappa delle risorse presenti nel territorio, di cui poi magari proviamo a dire cose. Che cosa è uscito alla fine? Guardate, una grande necessità, quello di ricostruire, di avere delle mappe concettuali, di rimettere insieme dei pezzi, perché c'è tanto in una città grande come Bologna, però c'è anche tanto necessità di ricomporre degli sguardi diversi, ma non solo del servizio sociale, anche dell'educativo, anche magari dello sport, della cultura. E questa è stata la grande sfida, perché in aula noi abbiamo cercato di mettere anche, di comporre un'aula un po' articolata. E, allora, intanto fare lavoro di comunità a Bologna è diverso che parlarne e farlo, credo, in provincia, perché in provincia è abbastanza consueto che ti raccontino di assistenti sociali che fanno nascere dei gruppi di mutuo autoaiuto che li coordinano loro, oppure che lavorano col gruppo di acquisto solidale piuttosto che per delle azioni di co-housing o di coabitazione, okay? Ecco, a Bologna in effetti ci siamo ritrovati ad un livello di complessità diversa, anche di problemi, con una grande ricchezza, però certamente, ecco, vedete, due considerazioni vanno fatte. Uno, appunto, che c'è una dimensione del disagio, di complessità istituzionale non irrilevante, perché comunque i quartieri è vero che già sono sei sulla carta, però in alcuni casi la composizione, l'unione ancora, insomma, è da costruire, insomma, è comunque complicata. E poi perché ci sono tutta una serie anche di trasformazioni istituzionali che chiaramente, insomma, rendono più faticoso ripensare il proprio lavoro, rendono difficoltosa la gestione organizzativa, e quindi gli operatori chiaramente poi vivono molto anche queste trasformazioni, che chiaramente, insomma, sono un po', vivono, subiscono in molti casi, bisogna dire. E l'altro elemento, l'altra sfida importante è che abbiamo cercato di fare, questa crediamo, ecco, che sia un aspetto innovativo anche, del ragionare e confrontarsi in un gruppo multiprofessionale e tra settori diversi, perché nelle aule che abbiamo avuto, li chiamo aule, ma appunto solo per intenderci, poi appunto la logica è sempre questa del laboratorio, noi abbiamo avuto in alcuni casi il rappresentante di Acer, in altri abbiamo avuto il presidente o un consigliere, quindi un referente politico che è stato in aula nel laboratorio. In altri casi abbiamo avuto invece i referenti dello sport e della cultura, e poi sempre delle rappresentanze, chiaramente, se non tutto, addirittura a volte il personale del servizio sociale sociale e dell'educativo. Beh, questo, guardate, non è una cosa da poco. In alcuni casi abbiamo avuto anche una realtà del terzo settore, non è scontato, e quello che si diceva all'inizio del ripensare l'istituzione e anche solo il suo interno, soltanto relazionarsi anche tra comparti diversi che ragionano con delle logiche diverse, e insomma non è facile. Quindi questo siamo così, ci si sta lavorando. Cosa abbiamo prodotto da questo laboratorio? Dicevo che sono in fase di chiusura. Faccio due citazioni. Abbiamo prodotto delle mappe, sì, delle mappe, ma non quelle che pensavamo di produrre all'inizio, né quelle che vi devo confessare che spiegavo io in formazione. Abbiamo prodotto delle mappe diverse, sono dinamiche e sono delle analisi e delle esplorazioni della rete delle risorse territoriali, cioè abbiamo prodotto degli elenchi, però intanto sono elenchi che non riguardano solo il sociale. Abbiamo un elenco di commercianti, in alcuni casi sono delle mappe per quartiere, elenchi che a volte hanno anche il commerciante che è disponibile a fare delle borse lavoro, in altri casi sono le polisportive, in altri casi è l'elenco di gruppi così culturali che possono, rispetto ai quali, scusate, vengono date tutta una serie di informazioni. Adesso non mi voglio dilungare, però anche di valutative e della qualità delle relazioni che chi le ha all'interno del quartiere dà rispetto a questa relazione. Quindi è un elenco che è uno strumento di lavoro, non è un fine questo, la mappa, ma è uno strumento che serve per lavorare in modo diverso con i cittadini che si presentano in qualche modo i servizi, o forse non solo che si presentano. Quindi l'altra cosa, per fare forse delle prese in carico che noi, utilizzando un po' la terminologia del dizionario stesso dei servizi sociali, per avere anche un riferimento che possa essere comune anche concettualmente ai servizi, abbiamo definito presa in carico comunitaria, rispetto alla quale abbiamo messo così insieme una serie di riflessioni e di possibili sperimentazioni. Poi insomma anche Gina dirà credo qualche cosa. Una nota, la conoscenza del territorio in termini di reti e risorse non solo pubbliche, propedeutiche all'attivazione delle medesime, può essere solo una conoscenza che si nutre di più fonti, di più persone con ruoli diversi e funzioni diverse, che evolve dinamica, perché a Bologna la prima cosa che ci hanno detto è che il lavoro di comunità prima di tutto lo fanno i presidenti di quartiere, ma che è possibile e necessario sistematizzare se si vuole trovare una risposta in termini di presa in carico. Quindi grande bisogno di mettere insieme, e questo non è facile, di lavorare insieme soggetti diversi. Mi avvio a conclusione dicendo due riflessioni. Una riguarda dei rischi da evitare, cioè in fondo specializzare troppo la funzione di lavoro di comunità in modo che diventi una funzione, una prassi separata, incardinata in un solo operatore, okay, è un rischio che a nostro avviso andrebbe evitato, perché gli elementi valoriali di senso sottesi al lavoro di comunità sono e devono essere patrimonio comune di tutti gli operatori, perché il lavoro di comunità è a volte un approccio, a volte uno strumento, cioè un insieme anche di strumentazioni tecniche di cui si può dotare il lavoro, l'operatore, però è anche un modo di lavorare, quindi questo non può essere che lo fa solo un operatore, almeno così dice anche un po' l'esperienza anche di altre città in giro per l'Italia. Un rischio da evitare è anche quello di isolare il gruppo di lavoro di chi raccoglie e gestisce le informazioni sulle risorse del territorio, questo che è un'esigenza forte che hanno gli sportelli, quindi l'accesso, ma che hanno anche le operatrici e assistenti sociali. Questo, ecco, bisogna un po' lì starci con la testa, ragionare, riflettere un po' su chi lo fa, ma attenzione a isolare un gruppo che fa solo quello e solo lui ha le informazioni. No, bisogna cercare insomma di permeabilizzare il più possibile anche tutte e contaminare, anche un po' contaminarsi reciprocamente. Infine costruire, attenzione a costruire in queste prese in carico comunitarie o lavoro di comunità delle nuove prestazioni un po' standardizzate, ok? Riproducendo quindi un po' la logica che gli operatori spesso definiscono del bancomat, cioè il cittadino considera un po' l'istituzione un bancomat. Quindi Ecco, noi ce lo chiediamo, lo diciamo un po' provocatoriamente, è possibile fare lavoro di comunità a Bologna? Allora, in una città quindi di queste dimensioni, non per dire che nella provincia è tutto più facile, no, e non sempre, e anche alcune cose che ho detto di bisogno di rimettere insieme i pezzi c'è anche nella provincia, però insomma dicevamo la città di Bologna certo ha delle peculiarità. Ecco, fare lavoro di comunità in primis significa, noi appena adesso riflessioni che facciamo noi come IRES dalle esperienze fatte, costruire corresponsabilità, una parola impegnativa, corresponsabilità con i cittadini. E questo però significa, e vado molto sul micro anche, ripensare in fondo il colloquio che l'assistente sociale fa con il cittadino, le domande anche che pone, arriviamo anche a quel livello, secondo noi, di ripensamento un po' delle prassi. Significa un po' ripensare la valutazione, chi la fa e come la fa. Per esempio, parlando, insomma, confrontandoci nelle aule, è molto uscito tutto il tema della proattività che dovrebbe avere la persona con la quale fai una presa in carico comunitaria. Ma cosa significa che ha un certo livello di proattività questa persona? Ce l'ha già, ci devi lavorare per costruire insieme, proattività nel senso di disponibilità a collaborare o a mettersi in gioco, a rendersi disponibile a fare qualche cosa. E in fondo, poi il lavoro di accompagnamento della risorsa disponibile. La risorsa disponibile è magari quella realtà che ti può affiancare per dare una mano appunto a gestire o fare un pezzo di lavoro insieme con il cittadino con cui fai la presa in carico. Anche questa risorsa, non solo il cittadino a cui rispetto al quale fai la presa in carico va accompagnato, anche la risorsa. E questo insomma. Infine, ecco, ci siamo interrogati un po' sulle barriere, ecco, quanto sono permeabili, in fondo ne abbiamo incontrate di varie noi in questo anno di lavoro con il Comune di Bologna. Intanto ci sono delle barriere concettuali degli operatori, ci sono, inutile negarselo, degli operatori, anche dei responsabili. Il lavoro però fatto in questi mesi nei laboratori ha portato a una diffusa disponibilità a cambiare il modo di lavorare del servizio sociale. Noi lo abbiamo visto, cioè negli operatori c'è in fondo stato un passaggio, c'è stata una disponibilità anche a rimettere in gioco il lavoro che si fa e comunque a volerlo ripensare. Chiaro che la formazione aiuta molto a supportare la motivazione, e quindi questo è un aspetto anche importante. Ci sono delle barriere reali, cioè legate al fatto che comunque al funzionamento delle organizzazioni, alle risorse umane, ai tagli che ci sono, e su questo insomma ci sentiamo di dire che ognuno deve fare la sua parte, quindi qui serve un impegno della politica. Il lavoro di comunità insomma non può essere la sola risposta comunque ai problemi che ci sono oggi, questo negli operatori è molto chiaro, anche a noi. Per tutti, quindi, occorre crederci alla corresponsabilità con il cittadino. Questa è una sfida culturale, anche pratica, operativa, che riguarda tutti e che necessita, come si diceva all'inizio, ma bisogna poi capire come, di ripensare il modo di porsi dei servizi, come si pongono rispetto alla realtà che si propone di fare qualche cosa, come ci si avvicina a qualcuno che vuoi cercare invece di attivare, okay, anche un cittadino. E quindi la necessità di dotarsi di strumenti anche di competenze adeguate. Guardate, in fondo alcune di queste cose sono quelle che leggeva Tomesani all'inizio, quindi la capacità di coordinare è sicuramente sempre più un'esigenza, quella di gestire gruppi di cittadini, di definire patti di collaborazione, di valutare gli impatti, e serve sperimentare dei casi, delle situazioni, secondo noi, e cercare di valutare come è andata. Bon, finisco, io lascio questa frase in cui non è che amo molto citare delle frasi, però questa credo che per me sintetizza lo spirito di cosa significa fare lavoro di comunità. Grazie.
Grazie a Rossella Cini. Do la parola a Gina Simoni, responsabile dello sportello sociale servizio minori del quartiere San Vitale, San Donato di Bologna.
Allora, cavolo un po' alto per le mie dimensioni.
Allora, intanto sì, io sono assistente sociale, sono responsabile di un servizio, come Chris ha spiegato, e provo a raccontarvi il perché forse si è pensato di invitarmi a parlare stasera. E il motivo credo sia che nel quartiere San Vitale San Donato di Bologna, a partire da una situazione di forte bisogno di senso degli operatori, di forte difficoltà a fronteggiare la domanda dei cittadini, a dare risposte adeguate, si è avviata una riorganizzazione che ha avuto inizio nel periodo diciamo dal 2011, quindi prima ancora dell'ipotesi di unificazione tra i quartieri, a partire da un evento formativo, da una supervisione che i due quartieri avevano avuto in quel periodo, e si è avviata una sperimentazione che ha avuto diverse tappe e che dal 2014, dal febbraio 2014, quindi circa un anno, è divenuto un vero e proprio riassetto organizzativo del servizio in un'ottica di cambiamento, dove certamente il tema del lavoro di comunità è stato molto importante. Attualmente il servizio sociale territoriale è organizzato con uno sportello sociale unico tra i due quartieri, in un territorio di circa 80.000 abitanti, con ancora oggi personale amministrativo, e nella stessa sede dello sportello sociale unico è stata istituita quella che abbiamo denominato Area Accoglienza, che è un pool di operatori con 5 assistenti sociali e 2 educatori, che sono dedicati al filtro e alla presa in carico del bisogno socioassistenziale del territorio, di fatto scommettendo sulla funzione dello sportello sociale riguardante l'osservatorio del bisogno sociale e quindi modificando in questo modo significativamente la fase di accesso dei cittadini ai servizi. Il servizio ha poi mantenuto delle aree specialistiche, un'area tutela minori, un'area non autosufficienza anziani, un'altra area più legata al grave disagio adulto, per situazioni di fatto che necessitano di una presa in carico integrata con il sanitario, per situazioni dove c'è un'interfaccia con le diverse autorità giudiziarie, di fatto per la casistica multiproblematica. Ogni area poi ha personale amministrativo dedicato, ogni area specialistica anche oltre allo sportello sociale. È stato poi istituito questo pool di comunità composto diciamo tra servizi sociali e servizi educativi di quartiere, che è composto da tutti i 7 operatori che citavo prima dell'area cosiddetta area accoglienza, che sono diciamo lo zoccolo duro del nostro cambiamento del lavoro di comunità, dai responsabili di servizio, dai coordinatori delle diverse aree del sociale che accennavo prima, quelle più specialistiche, dai educatori del servizio educativo territoriale, dal loro responsabile e da una rappresentanza di operatori di tutte le aree, anche specialistiche, che avessero l'interesse a lavorare sullo sviluppo di comunità. E di fatto questa è stata una scelta di comporre questo pool con queste caratteristiche finalizzata a far sì che il lavoro di comunità coinvolgesse tutti i punti del servizio, toccasse tutti i punti del servizio e che il lavoro di comunità divenisse la direzione da perseguire. Ovviamente è stato un processo in stretto raccordo con i nostri amministratori politici, con la direzione del servizio e tutto quello che potete immaginare. Quindi il mio intervento in realtà rispetto a quello che è stato definito si potrebbe intitolare prime riflessioni rispetto al tema delle nuove diverse competenze professionali sul lavoro di comunità, perché anche se tanti operatori, tanti di noi svolgevano già aree di lavoro di comunità, diciamo uno sviluppo più organico e con un cambiamento organizzativo è di fatto per noi molto recente, quindi le osservazioni sono così, le definirei ancora iniziali. E, vi citerò alcune parole che per noi sono diventate parole importanti in questo sforzo di cambiamento che, come volevo ribadire, è partito da una situazione di forte disagio, cioè la spinta è venuta dalla fatica e dalla frustrazione di tutti i livelli del servizio, dagli sportellisti a dare risposte di tempi di attesa di un certo tipo, degli assistenti sociali a ricevere persone con risposte insoddisfacenti rispetto a degli utenti che lamentavano quello di cui parlavo prima, e quindi di fatto da una situazione di necessità. Le parole che sono divenute per noi cruciali sono queste, ne ho raccolte alcune, quelle più, per noi più importanti. La parola guado. Il guado, appunto, frustrante e demotivante in cui si trovano da diversi anni le professioni sociali, con un rischio fortissimo di perdita di senso del proprio agire e la necessità invece fortissima di attraversare coraggiosamente questo guado, anche se non è del tutto chiaro, questo c'è evidente, cosa si troverà dall'altra parte, sull'altra riva, comunque verso un modello di relazioni con i cittadini e con il territorio diverso. A questo proposito mi piace citare questo articolo di Elena Allegri sul numero di prospettive sociali sanitarie del settembre 2012, che secondo me riassume molto molto bene questo tema del guado e questo tema del difficile passaggio storico delle professioni sociali nei confronti del territorio e dell'utenza. Un'altra parola che per noi è stata importante è la stretta connessione tra accesso, lettura del bisogno sociale e lavoro di comunità. L'ipotesi che abbiamo fatto nella prima sperimentazione, che è stata in qualche modo confermata dalla sperimentazione, è che solo il contatto col bisogno e col suo rapido mutamento potessero fare da propulsore, da motivatore e da indicatore di rotta per il lavoro di comunità nel sociale. Altrimenti il rischio era che il lavoro di comunità divenisse una teoria, in qualche modo anche sterile, che faticava a trovare continuità di pensiero e di azione. E quindi la connessione, accesso, lettura del bisogno, lavoro di comunità. L'altra parola che è divenuta parola chiave è la trasversalità tra target, adulti, anziani, minori, nella lettura del bisogno sociale e nella ricerca di strategie comunitarie per farvi fronte costruttivamente. Vi dicevo, abbiamo salvaguardato in questa sperimentazione anche le aree specialistiche, perché come tutti sappiamo la richiesta di competenza nelle aree specialistiche è crescente, per cui l'autorità giudiziaria minorile chiede percorsi valutativi di genitorialità sempre più affinati, la valutazione della non autosufficienza degli anziani, come tutti sappiamo, è divenuto un mondo di assoluta complessità. Ciò nonostante, quello che noi abbiamo sperimentato nello sforzo di lettura del bisogno sociale, in questo osservatorio del bisogno sociale, è che invece la dimensione trasversale, quindi l'area accoglienza, lavora in modo trasversale su tutti i target di utenza. L'altro aspetto, l'altra parola chiave è lettura multiprofessionale del bisogno sociale, delle dinamiche della comunità, con una forte integrazione nel nostro caso tra sociale ed educativo, in una logica di confronto e di apprendimento reciproco che è stata anche in realtà di allontanamento da attaccamenti estremi alle diverse professioni e ai propri bagagli disciplinari e metodologici. L'altra parola è lavoro di comunità diffuso, di fatto riprendo un contenuto già portato da Rossella, e lavoro di comunità diffuso intendiamo non depositato su alcuni cosiddetti ingegneri del lavoro di comunità, massimo coinvolgimento di fatto di tutto il sistema servizio, certamente con punti di coordinamento, per fare in modo che il lavoro di comunità divenisse lo stile della casa e non il patrimonio di alcuni che si specializzano, lasciano i casi e diffondono il lavoro di rete e i loro esiti nel sistema. L'opzione opposta da altre esperienze, ma dai primi segnali che avevamo colto al nostro interno, citare generi vissuti persecutori, chi si occupa solo di casi con fatica, poi in realtà di persone molto specializzate sul lavoro di comunità, a restare parte integrante del sistema in una collaborazione fluida e costruttiva con tutti i colleghi. L'altra parola è presa in carico innovativa. In realtà eravamo partiti molto slanciati, ma siamo arretrati nel giro di pochi mesi, da un'altra definizione che ci era piaciuta, l'avevamo raccolta in diverse sedi anche regionali. Eravamo partiti dall'idea di una presa in carico, soprattutto per l'area accoglienza, quindi del bisogno socio-assistenziale, da una presa in carico breve e intensiva. E siamo ben presto approdati a capire che di breve nel sociale c'è veramente poco, però vabbè, adesso non ho tempo di approfondire, in realtà il pensiero è stato complesso anche su questo, però ecco, dicevo, presa in carico innovativa come polo opposto alla presa in carico tradizionale barra a rischio di prestazionalità barra a forte componente asimmetrica, che comunque, vi confermo, rimane il più rassicurante rifugio per tutti noi assistenti sociali del pianeta, mediamente. La rassicurante asimmetrica relazione di presa in carico mediamente prestazionale. E l'altra parola chiave è reciprocità. La presa in carico e la progettazione sociale le abbiamo viste come sempre più protese verso un'ottica di reciprocità tra cittadino, servizi e comunità. Poi ho scoperto che io lavoro molto, studio poco, che in realtà c'è chi ci ha scritto i libri interi sul tema della reciprocità nel lavoro di comunità, ma l'ho scoperto due sere fa, quindi l'ho già scritto, e ponendo in campo ciascuno le proprie risorse nel fronteggiare le fasi di criticità sociale di singoli, di gruppi in stretta integrazione col contesto comunitario. L'altra, l'ultima parola è che ho preso invece da un altro bellissimo contributo della dottoressa Manukian in un video che ha, insomma, in un convegno per i 40 anni sempre di prospettive sociali sanitarie, è la parola acculturazione di tutti ai temi del disagio sociale, ed è uno sforzo che stiamo cercando di portare avanti, cioè di avere sempre più la consapevolezza che i problemi sociali, i problemi educativi di un territorio non sono i problemi dei servizi sociali e dei servizi educativi, e che è molto sterile pensare di fronteggiarli in questa visione ristretta. E brevemente invece, oltre alle parole alcune esperienze che in realtà sono all'avvio e che sono in qualche modo esperienze professionali che vorremmo mettere in cantiere. Con alcune abbiamo fatto qualche passo di avanzamento più significativo, con altre siamo ancora al pensiero. La lentezza ci connota fortemente, perché potete immaginare quanto sia difficile portare avanti questi percorsi nella vita ordinaria dei servizi. Ne accenno solo alcune, che sono quelle che in qualche modo ci piacerebbe portare avanti e che, appunto, come diceva Rossella, non sono delle sensazionali novità come sentirete, e forse, appunto, in territori a minor complessità sono magari, diciamo, già ordinaria prassi dei servizi. E una di queste è il tentativo che stiamo facendo di lavorare con gruppi di cittadini con problematiche sociali affini a un primo livello, con una finalità informativa, anche come bisogno rispetto alle carenze di personale, per cui già fornire le informazioni in modo in gruppo ci agevolerebbe rispetto ai tempi di attesa che abbiamo, che sono sconvolgenti, ma abbiamo anche pensato a gruppi invece di secondo livello, più di mutuo aiuto e più di approfondimento sulle stesse tematiche, che sono quelle che, guarda caso, diceva Rossella, stanno approfondendo anche in altri contesti, quindi ovviamente su tematiche che dall'Osservatorio del Bisogno Sociale sono quelle, come tutti sappiamo, più frequenti, ma che hanno in realtà sfaccettature nell'oggi molto molto particolari e molto molto legate alla situazione attuale: il tema casa, il tema lavoro, per ovviamente per persone che hanno una fragilità direi croniche, insomma, in questo ambito, accordandosi non solo con altri servizi comunali ma anche con realtà di territorio più attente, più avanzate sul tema del lavoro. E il tema che per noi è importantissimo, anche perché abbiamo una risorsa educativa all'interno dell'area accoglienza che ha una forte specializzazione in questo senso, il tema dei progetti migratori, quindi della possibilità di lavorare in gruppo sulla delicata tematica, insomma, dei processi migratori, dei progetti migratori. L'altro filone che abbiamo avviato è le cosiddette tra virgolette attività solidali per persone disoccupate, fragili, difficilmente rioccupabili, in una fascia d'età tra i 55 e i 65 anni, che sono numerosissime nei nostri sportelli, che talvolta già fruiscono da parte del comune di contributi, di sostegno, di integrazione a magari una pensione di invalidità, comunque a redditi bassissimi, e che sono attività che stiamo provando a progettare con associazioni, centri sociali, parrocchie del territorio, presso queste realtà del territorio, con parti di collaborazioni specifiche finalizzate a mettere in campo risorse ancora presenti nella persona in contesti socializzanti e già portatori di un senso. L'altra idea è quella della rivitalizzazione di luoghi del territorio, di edifici, di locali che sono purtroppo in disuso, almeno nella città di Bologna questi sono numerosi, non più utilizzati, per provare di animarli attraverso attività, laboratori, e in particolare quello che stiamo pensando è, siccome allo sportello sono arrivate molte persone della fascia d'età che citavo precedentemente, quindi 55-65, che hanno una loro competenza magari nell'ambito artigianale, che hanno avuto una loro storia professionale in questo senso, che si sentono in questa fase non utilizzati tra virgolette, mette a disposizione queste competenze per i giovani, per i minori inseguiti dal servizio, ma non solo, insomma, con laboratori, insomma, in luoghi che al momento sono poco utilizzati. L'altro percorso che abbiamo intrapreso è quello della promozione di piccoli progetti di mini co-housing sociale, e quindi con associazioni che hanno già una loro forte valenza nel territorio di socializzazione e che hanno delle risorse anche abitative da poter mettere in campo, cosa che per noi immaginate è preziosa, ma che non hanno la competenza professionale, questo ci dicono, per fare un'esperienza sociale complessa come è quella del co-housing, che qualcuno ne ha già parlato anche prima. E per noi questo è molto importante, perché un co-housing che parte dal nulla è una cosa, un co-housing che si lega ad un'associazione che ha già un suo senso, un suo stile della casa, insomma, sarebbe qualcosa di ancora più interessante. L'ultimo, poi in realtà ce ne sono altri ma non li cito tutti, l'ultimo tema è quello di aver tentato, e qui siamo molto all'inizio ma siamo molto carichi, di avviare dei dialoghi costruttivi con la nostra azienda casa territoriale, per cercare con Acer, così come si è fatto in altre città italiane, so che a Mantova c'è un'esperienza recente, ma come si è fatto in altri paesi europei, cercare delle strategie di collaborazione meno ingessate che consentano anche di lavorare in modo innovativo su situazioni di morosità, ad esempio estrema e insanabile, dove insomma, nei quartieri in cui lavoro questo tema è molto molto presente, per valutare la possibilità che inquilini, in questo caso morosi, possano mettere a disposizione un proprio impegno in attività che siano di piccola manutenzione, che siano di cura del verde, di pulizia di aree comuni, in modo da provare a uscire da un impasse che comunque insomma, è molto, molto forte. Ecco, ovviamente concludo dicendo che chiaramente siamo solo all'inizio, nel senso che dicevo prima, nel senso che anche prima ognuno di noi, da quando fa l'assistente sociale, diciamo, ha sempre lavorato con molte risorse del territorio. Quello che abbiamo provato di fare è di tentare un cambiamento organizzativo che ci facilitasse lo sviluppo del lavoro di comunità. E devo dire, talvolta siamo tentatissimi di fare dietro front, ma quasi tutti i giorni, devo dire, no? Di tornare indietro e di pensare che abbiamo lanciato troppo il cuore oltre l'ostacolo e che forse era meglio quando era peggio. Per cui, devo dire, reggere e tenere non è semplice, a causa, come potete immaginare, oltre alle resistenze delle persone singole, anche delle, diciamo, dei fattori avversi, dei fattori avversi legati alle complesse vite dei nostri enti di appartenenza. Sono molto migliorata, da quando ero giovane sono molto migliorata. Avversi, fattori avversi legati alle complesse vite dei nostri enti di appartenenza, di fatto immersi in una fase che mi definirei creativa a scatti, ho scritto, nel senso che un giorno siamo molto creativi e pensiamo a questi progetti, andiamo, incontriamo, il giorno dopo non si sa neanche se siamo al mondo, più o meno, e quindi, diciamo, per ora è abbastanza a scatti il percorso. Con Ires ci ha seguito in questa, e ci sta seguendo in questo percorso, e penso che la creatività a scatti l'abbia riscontrata. Di fatto quello che abbiamo osservato è che serve in realtà molto supporto, molto coraggio e molta consapevolezza di questo cambiamento ormai necessario da parte di tutti, a tutti i livelli, dai politici ai dirigenti, a noi responsabili di servizio, agli operatori, ai formatori. E la sensazione, però questa è mia, molto personale, se non mi licenziano, è che di fatto questa consapevolezza e soprattutto questo coraggio di attraversare il guado sia per oggi molto più a parole che nei fatti. Grazie.
Intervento. Proviamo a uscire da Bologna e andare a piazza, esatto. Altre zone,
alleggeriamo,
saliamo in montagna, saliamo in quota, e quindi Annalisa Panin, responsabile dell'ufficio di piano del distretto di Porretta Terme, che ci racconterà cosa succede a Porretta Terme.
Faccio chiudi e prese, no, no. Presentazione, no. Questa? Sì. Ok.
Buonasera a tutti, ho preparato questa presentazione per descrivere quello che è il percorso che il nostro territorio così particolare rispetto alla situazione della città presenta e che chiaramente risente più che mai della situazione di riordino territoriale e anche delle richieste da parte della normativa di individuare un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali. Quindi chiaramente il nostro territorio, senza tediarci troppo sulla sua presentazione rispetto a dati statistici e caratteristiche, è chiaramente quello di un territorio piccolino, 57.000 abitanti circa, con un sistema di governance, ahimè, un po' complesso, particolare, nonostante la legge 21, che quindi si caratterizza per essere un territorio che, avendo ben chiaro che in tema di programmazione sociosanitaria e di gestione dei servizi non si può che parlare di distretto, ahimè però presenta due unioni dei comuni che si sono praticamente costituite. L'unione più grossa, l'unione dei comuni dell'Appennino bolognese, ha la maggior parte della popolazione sul suo territorio, l'80%, l'unione degli altri comuni, quelli dell'Alto Reno, ha il 20% della popolazione. Nel senso, il nostro distretto si caratterizza per avere una percentuale di popolazione anziana, quindi diciamo questo è un dato che spicca sempre anche nell'ambito dei profili di comunità provinciali, insomma, che utilizziamo. È un distretto che ha una popolazione, una percentuale di popolazione straniera, anche questa, diciamo, anche in questo caso significativa, un altro indice di dipendenza strutturale, ovvero ci sono molte persone che a carico della popolazione, quindi non produttive, tra virgolette, a carico della forza lavoro. E un'alta percentuale, l'ho molto banalizzata, ma sono aspetti per dire, per esprimere un pochettino il profilo di questo territorio e quindi anche per fornire degli elementi, per indicare quelli che sono gli elementi che deve considerare un servizio sociale territoriale che va ad organizzarsi. Un territorio di montagna, quindi con chiaramente caratterizzato dalla sua identità morfologica e anche dalla presenza di molte frazioni, molte località piccolissime, e con una presenza di una buona rete di organizzazione e associazioni, di organizzazioni di volontariato e associazioni. Un dato, insomma, che sicuramente è un valore, costituisce una risorsa, ma evidenziavamo già anche all'interno dei tavoli tradizionali, tra virgolette, richiamando l'introduzione dei CRIS, quelli dei piani di zona, la difficoltà nel rinnovare le risorse umane all'interno di queste realtà di comunità, che tendono ad essere praticamente sempre le stesse, ad essere molto frammentate. Quindi registriamo un aumento delle associazioni con finalità circoscritte e diminuzione degli associati. Proprio per indicare il tema dell'emergenza di nuove fragilità sociali, c'è anche il numero rilevante e anche in proporzione, che qui non ho riportato, dei disoccupati che risultano nel nostro distretto. Abbiamo una situazione rispetto al servizio sociale territoriale di oggi che è sicuramente da superare, non solo perché lo dice la legge 12, nel senso che è una situazione molto frammentata e che praticamente sconta tanti anni di delega, non perché la delega costituisca diciamo di per sé un difetto, bensì perché chiaramente ha allontanato molto la committenza dal suo territorio, dai suoi problemi. La sfida del welfare comunitario chiaramente per noi è da cogliere anche in questo senso. Quindi 13 sportelli sociali fatti con figure amministrative e a supporto, quindi nella sommatoria SST uguale sportelli sociali più servizio sociale professionale, tipicamente le figure professionali dedicate sui vari target, quindi come dire, area minore, area disabili, area anziani. E abbiamo detto che siamo in una fase di cambiamento, è stata individuata l'unica forma pubblica di gestione per il distretto dei servizi sociali e la scelta è ricaduta sull'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, che quindi, diciamo, gestirà i servizi sociali e anche il servizio sociale territoriale attraverso un proprio organismo strumentale. In questo caso la scelta più aggiornata, insomma la scelta che è stata fatta, è quella di un'istituzione dell'Unione per la gestione dei servizi sociali. Abbiamo appena finito i tavoli collegati all'attuazione del programma di riordino e quindi già approvato degli indirizzi per la costruzione del nuovo modello di accesso e di servizio sociale, appunto. L'obiettivo è chiaramente quello di superare gradualmente la delega e di superare, volendo, proprio questa caratteristica è legata anche alla configurazione del territorio, superamento dell'accesso differenziato per residenza, chiaramente un po' di portabilità degli strumenti è auspicabile proprio per evitare sacrifici umani per accedere ad una pratica, e gestione coordinata delle attività delle diverse aree organizzative, già richiamata più volte, nel senso che chiaramente la possibilità di avere un servizio sociale territoriale che risponda al cittadino nella sua globalità, senza dover spezzettare casa, lavoro, sociale, scuola, eccetera, eccetera. Un approccio appropriato in relazione ai bisogni del nucleo nel suo particolare insieme, e quindi anche il superamento dell'accesso differenziato per target, che così che attualmente diciamo connota invece il nostro servizio. Necessariamente sarà un riordino che ha la sua, quindi una ricostruzione del servizio sociale territoriale, e che ha una sua modularità, una sua gradualità, perché non si è fatta la scelta di non fare un passaggio d'amblet tutto in una volta, bensì gradualmente, ritirando ad esempio, cominciando ad esempio dal ritiro della delega sull'area degli anziani. Multidisciplinarità, quindi questo per noi chiaramente corrisponderebbe al maggiore, al principale dei cambiamenti, un accesso, un servizio sociale territoriale e non basato sul target, ma che corrisponde agli standard organizzativi di quelle linee guida della DGR 2012-2014, andando verosimilmente a servire un territorio senza, appunto, superando la logica dei target. Una struttura organizzativa corta, questo più che mai, non solo per il solito tema della sostenibilità economica, non ci si possono permettere, tra virgolette, strutture con dirigenze di chissà quale tipo, ma effettivamente diffusa, come già prima era stato indicato. Queste sono più o meno le cose che ho detto anche un pochettino in maniera riassunta, sono indirizzi che sono già stati espressi di recente a fine anno dai nostri organi politici di riferimento. Poiché siamo all'inizio, quindi forse anche un pezzo più indietro rispetto a quanto, cioè in realtà siamo ancora come eravamo, a voler essere proprio sinceri, ci siamo dati dei tempi nell'attuazione del riordino che sono prudenti per essere credibili, perché ovviamente si tratta di fare una rivoluzione culturale mica da poco nel nostro territorio. Va ripensato il rapporto con il cittadino, dando atto che chiaramente buona parte delle risorse dedicate al welfare i nostri cittadini già se li spendono in maniera autonoma, e chiaramente facendo in modo che il servizio pubblico non si sostituisca alla responsabilità del singolo. Anche diciamo, queste indicazioni che avevo scritto erano quelle chiaramente alla base per andare a configurare quello che potrà essere il servizio sociale territoriale, che chiaramente, anche non l'avevo detto, all'interno del nostro programma di riordino è previsto in gestione dell'unica forma pubblica di gestione. Infatti vedevo che anche nell'incontro dell'altra volta si era esaminata questa possibilità di collocare all'interno dell'unica forma pubblica di gestione, piuttosto che no, il sistema d'accesso, proprio come previsto dalla normativa. Nel nostro distretto la scelta è stata fatta, e quindi anche questo è collocato all'interno dell'istituzione dell'Unione. Come ci immaginiamo, e poi in realtà davvero in questo caso ho ascoltato molto volentieri tutti gli spunti dei territori che hanno già avuto modo di formarsi su questo tema, che molto probabilmente ci vede un po' più sprovveduti nella teoria e magari un po' più armati nella pratica, mi viene da dire. E quindi ci siamo un pochettino fatti un'idea da quanto è teorizzato su come può essere organizzata possono essere organizzate le attività attraverso quindi il servizio sociale territoriale partecipa al lavoro di comunità attivando azioni finalizzate a costruire legami con gli attori sociali del microcontesto territoriale, questo lo sto citando dalla normativa,
per poter rilevare i problemi e le risorse attivabili, i rischi di emarginazione ed esclusione sociale e i possibili percorsi di lavoro con gli attori locali. Realizza attività per orientare gli attori del territorio verso obiettivi comuni, questo fotografiamo come molto importante, trovare dei momenti in cui si dice ai nostri interlocutori del territorio cosa stiamo facendo, in che direzione si sta andando. E devo dire, vedo qui Danilo Rasia, molte volte su questo tema della comunicazione, dello scambio, abbiamo incontrato molte difficoltà, perché sappiamo benissimo che si fa prima e si fa più in fretta ad andare dritti ognuno con i propri strumenti sui propri binari. Promuove e partecipa attivamente ad iniziative e progetti di prevenzione delle situazioni di disagio e sostiene l'attività delle organizzazioni del terzo settore orientata alla realizzazione di opportunità di sviluppo e di promozione. Allora, abbiamo detto come partire, cioè anche in questo caso su piccoli temi, quindi perché molto probabilmente constatiamo come riferire il lavoro di comunità al mondo non ha senso, in realtà bisogna provare a praticarlo su piccole aree specifiche e quindi attraverso azioni conoscitive, quindi tramite metodi e strumenti della ricerca sociale, quindi rispetto al metodo, un esempio è chiaramente la ricercazione, rispetto agli strumenti attraverso l'analisi dei dati. E il tavolo di lavoro, anche lì di volta in volta, va definito qual è il tavolo di lavoro di riferimento, per quello ad esempio anche la configurazione che rappresentava prima l'intervento dell'IRES è un esempio, uno spunto rispetto a questo tipo di istituto. E al di là di questo, diciamo che rispetto a quello che è la nostra conoscenza del territorio, quindi in questo caso non dovendoci inventare niente di nuovo, sicuramente comprendiamo che nell'ottica del welfare comunitario più che mai, per rendere efficace la sua azione, l'operatore deve essere più vicino possibile all'ambiente e alla materia della sua azione, quindi attraverso il sistema delle relazioni, attraverso la lettura dei contesti, ha a disposizione tutti gli elementi utili per i suoi progetti. Questo concetto di vicinanza, di chiamiamola sussidiarietà verticale, effettivamente ci viene restituita dalla prassi, sono gli operatori che sicuramente ci insegnano questo. Così come il passaggio da un solo attore, l'attore pubblico, nella gestione dei servizi della rete, così come ovviamente si provvede ad un passaggio da un sistema di governance a quello di governance, laddove ovviamente i saperi, le conoscenze, le esperienze per affrontare i problemi pubblici non sono solo nelle mani delle istituzioni, ma sono in possesso di tutti gli altri soggetti che abbiamo già citato. Quindi forse ci diciamo anche che queste stesse competenze hanno necessità di essere innovate, approfondite, proprio in considerazione dell'evolversi della realtà societaria. E rispetto al metodo, chiaramente sappiamo che la Regione ha promosso il rafforzamento della partecipazione dei cittadini a partire dal 2012, quindi ha avviato il progetto Community Lab, sul quale ci siamo anche cimentati in via teorica, ahimè non dando quel seguito a quelle azioni, però tutto sommato hanno costituito un tavolo, un terreno di analisi e lettura del nostro territorio di cui facciamo il tesoro, al di là del fatto che non si sia riuscita, in quel caso era un progetto di Community Lab per istituire una fondazione nel terzo settore, lo teniamo nel cassetto per eventualmente riproporlo. Ho citato infine, giusto per chiudere la presentazione, e alcune delle esperienze che già ci sembrano attivate nel nostro territorio
e che possiamo citare come progetti di lavoro di comunità nei vari ambiti, nell'ambito della disabilità, laddove effettivamente è attivo, ho messo quelle più recenti, una sperimentazione di residenzialità di sollievo, che era praticamente un sostegno a un'iniziativa di un'associazione di famiglie con disabilità che già avevano attivato questo intervento di integrazione dell'offerta pubblica dei servizi e che quindi ci stavano alzando la mano e dicendo che i nostri weekend non gli servivano, ma gli servivano delle occasioni di residenzialità durante la settimana. Quindi dall'ascolto abbiamo capito che forse era meglio spendere soldi per quel tipo di attività piuttosto che su quella standard che già offrivamo. Il Sacco per la Montagna è una progettualità che è partita e richiede di essere un servizio di aiuto alla persona per la montagna, è su iniziativa di un'associazione di promozione sociale sostenuta con il di volontariato, giustamente puntualizza, scusa, e per chiaramente realizzare una migliore qualità di vita personale, una concreta inclusione dei ragazzi disabili. Nell'ambito dell'esclusione sociale, quindi mi ripeto, anche nel nostro territorio sono state attivate da parte del servizio sociale professionale e gruppi di auto mutuo aiuto proprio a sostegno di particolari gruppi di persone, ad esempio alle assistenti familiari. Il fatto che all'interno dei nostri territori, dei nostri comuni in particolare, in maniera ancora molto frammentata si attiva una prassi di continuo scambio con le parrocchie, le Caritas ad esempio, per condividere un pochettino le azioni di assistenza, quelle più classiche, quindi di contrasto alla povertà. In alcuni territori, anche nel distretto di Porretta, sono stati attivati i condomini solidali, quindi anche in questo caso il terzo settore è stato coinvolto, così come è stata una bella sorpresa vedere la disponibilità di alcune famiglie del nostro territorio a farsi soggetti ospitanti rispetto ad eventuali migranti in arrivo rispetto al tema Mare Nostrum. Vado molto in fretta, quindi arriviamo, la cosa che effettivamente proprio per dare atto di come effettivamente il nostro territorio tutto sommato ce l'ha nel suo DNA questo tipo di possibilità di realizzare un welfare di comunità, mi viene in mente, il richiamo era a quello delle recenti emergenze, tra virgolette. Il nostro territorio è stato interessato da prima il terremoto e poi il blackout collegato alla neve, e devo dire che questa forse è la cosa più genuina detta all'interno di questa presentazione. Abbiamo constatato come il territorio c'è, e c'è alla grande, anzi delle due, le associazioni piuttosto che le famiglie davano segnali evidentissimi di come, laddove i servizi erano in panne davvero, nel senso per ovvie ragioni logistiche, hanno attivato tutte quelle forme efficacia di autoaiuto.
Allora, abbiamo l'ultimo intervento, poi l'intervento di ghiaccio di chi vuole intervenire. Allora, l'ultimo intervento, usciamo invece dalle istituzioni pubbliche, perché nel preparare questo momento seminariale ci eravamo interrogati sul fatto che forse dovremmo provare a vedere la relazione tra istituzioni e comunità, diciamo, da entrambi i punti di vista. Quindi faccio intervenire Cinzia Migani, coordinatrice del Volavo, del Centro Servizi per il Volontariato.
Grazie. Grazie a tutti, tant'è che proprio perché l'ultimo intervento che parte dall'altra parte, mi piaceva ritornare all'inizio, da comunità che partecipa a comunità risorsa, mi chiedevo anche risorsa per chi e di chi. L'altro passaggio che mi chiedevo è, quando parliamo di lavoro di comunità, di che cosa stiamo parlando, così come di che cosa stiamo parlando quando parliamo di comunità, non so se avete una comunità competente, comunità che si fa carico, però ricollocando a mio avviso sempre rispetto a una lettura che richiama quella che è la lettura del servizio, la rete di familiari, il sostegno di, la rete di vicinato, prossimità, quindi partendo giustamente da quello che è, questo è il centro, da quello che è lo sguardo dei servizi sociali che si devono fare carico di persone che tutto sommato si caratterizzano in prima istanza per ciò che non hanno e quindi c'è bisogno di ritrovare la parte da integrare. Allora l'altra domanda ancora che faccio è rispetto al tema di lavoro di comunità, quali competenze e di che competenze, se quando parliamo di competenze, parliamo di competenze che dobbiamo reinserire all'interno di un funzionario e di funzioni di servizio, perché questo chiaramente è un nostro problema, è il problema di tutti, soprattutto del cittadino che cerca risposte, ma nel momento in cui iniziamo a ragionare di comunità intesa come risorsa, credo che si possa fare anche lo sforzo di iniziare a ragionare rispetto a comunità che è fatta di servizi formali e informali, ma è fatta anche di persone che non appartengono all'informalità, come si usa chiamare, ma forse ora anche di rivedere questa modalità, coloro che fanno parte integrante dei servizi formali, visto che abbiamo detto anche, lo diceva Cristi in apertura, che forse è il caso anche di ripensare a che livello di condivisione si arriva. Quindi altro passaggio che mi facevo domanda è, ma chi decide? E quindi, quando collaboriamo in orizzontale, quali forme di condivisione, quale responsabilità nelle prese di decisione di diversi soggetti, e quindi anche, e qui vedo Danilo Rasia che fa parte delle associazioni che compongono le 57 associazioni che danno vita al centro di servizi per il volontariato, che sempre ci sollecitava nel momento, nella fase della nostra programmazione dei servizi, come centro di servizi a supporto del volontariato, di iniziare a cambiare lo sguardo, di uscire fuori da quelle che erano solo dei supporti di tipo specialistico alla formazione piuttosto che alla consulenza, eccetera, eccetera, per iniziare a entrare più in strada, andare a sostenere il volontariato nel suo divenire con gli altri attori sociali del territorio. Allora, altra domanda che mi facevo è, ma come mai quando noi parliamo di diversi attori sociali, quando il mondo dell'associazionismo ragiona su quali sono gli attori da coinvolgere in una lettura diversa, inizia a fare un elenco, che qui pur c'è stato, ma diverso, di attori sociali già nella fase di conoscenza, che in questo modo è stata citata più volte, ma come strumento di conoscenza, di ricercazione, piuttosto che piani triennali, ma che oggi sappiamo che i fenomeni che ci stanno accadendo attorno dimostrano la loro, certamente, competenza in una lettura storica dei fenomeni, ma la loro, non perfetta fruibilità nel momento in cui noi dobbiamo ragionare con eventi che sono straordinari per la loro modalità, ma che diventano ordinari dal mio punto di vista nel momento in cui io ragiono con un'ottica di lavoro di comunità come metodologia di lavoro, ovvero sia perché non ragionare sul metodo del lavoro di comunità come modalità che uso. E quindi mi chiedevo anche attraverso quali modalità noi rivediamo le cose che ci stanno attorno, che naturalmente cambiano, ma perché è proprio il loro cambiare che consente anche la trasformazione di ruolo del cittadino, ma anche del cittadino utente. Perché abbiamo citato uscire dal guado, significa anche fare i conti col fatto che dal guado possono uscire anche coloro che sono in uno stato di momentanea difficoltà. Oppure, e cito i numeri delle nostre organizzazioni di volontariato, noi abbiamo a che fare costantemente con organizzazioni di volontariato che hanno persone che da cittadini con lavoro, da cittadini con reti familiari forti, eccetera, eccetera, all'improvviso si trovano ad essere cittadini che hanno perso il lavoro, ma non per questo perdono altre competenze. Allora da questo punto di vista, come dire, anche rileggere ciò che per noi è fonte di complessità e di difficoltà, mi chiedevo, a proposito di quali competenze bisognerebbe aggiungere, forse anche quelle competenze più competenze maturate sulla strada. Noi crediamo che sia molto importante sapere, nato dall'esperienza, e anche come pensiamo che parte essenziale del lavoro di comunità sia proprio rilavorare questi diversi saperi, ridare corpo e dignità ai diversi saperi, compreso quel sapere che noi vogliamo far diventare elemento di forza. La prossimità è il modo attraverso il quale io leggo la vicinanza, che può cambiare, ma la prossimità si legge anche attraverso, come dire, l'esperienza che io maturo sul territorio costantemente, attraverso anche la possibilità di restituire queste mie conoscenze, parlo come cittadino organizzato, meglio se, essendo io di Volavo, cittadino organizzato, un'organizzazione di volontariato che garantisce anche, come dire, delle responsabilità verso i soci e delle responsabilità di pianificazione nel momento in cui va a definire il proprio piano di attività. E mi chiedevo quali e se un servizio che si ripensa in un'ottica di comunità immagina anche di avere degli spazi di accoglienza, delle osservazioni di quelli che una volta nella letteratura ci insegnava la dottoressa Zani, piuttosto che ci chiamavano operatori grezzi di comunità, portatori di conoscenza, opinion leader, cioè quei soggetti che per il ruolo che svolgono, per come la comunità li riconosce, hanno un ruolo importante nel maneggiare, conoscere e trasformare le informazioni. Allora da questo punto di vista è chiaro che essere a Bologna piuttosto che a Porretta, piuttosto che a Imola, è diverso, e noi lo sperimentiamo tutti i giorni, perché come centro di servizi rispondiamo alla domanda che viene, diciamo, sosteniamo le organizzazioni che operano sul territorio della provincia, come ex provincia, area metropolitana. Oggi la verità è che spesso non si sa bene in che modo portare risorse, perché la trasformazione in atto ha fatto perdere, diciamo, quelli che sono dei punti di riferimento, anche ponte, anche da, come dire, possibilità per poter anche portare informazioni o condividere delle strade. In questo momento le strade che noi vediamo più funzionali rispetto alla parte che, con la quale lavoriamo, quindi soggetti che appartengono al mondo dell'associazionismo, organizzazioni, aggregazioni di cittadini che decidono di... Pensiamo che in questo momento la progettazione sociale possa costituire davvero un momento importante, laddove possa, come dire, rientrare a far parte in modo pieno, se non altro in tenere in conoscenza con chi deve invece programmare delle attività di servizio, perché è ovvio che da questo punto di vista c'è il tema di rendere complementare o rendere anche parte attraverso i piani di zona, scusate, dopo raccolgo tutto, rendere anche parte la, diciamo, affinché non, scusatemi, se non la presenterei, la parte della... Da questo punto di vista la progettazione sociale in quelle situazioni di così, come dire, transitorialità, di mancanza di punti di riferimento, di mancanza di informazioni chiave su chi prende decisioni, con chi parlo io, se devo parlare di un progetto. A me capita in alcuni momenti che andiamo a ridire, e noi siamo strutture di secondo livello, gente pagata per fare questo mestiere a sostegno di... Andiamo a parlare sullo stesso progetto, magari a 10 figure di riferimento. Può un'organizzazione che vuole diventare sostegno, parte integrante, fare queste diverse cose, oppure subisce solo la scelta dell'altro? Ma se subisce la scelta dell'altro, certo che è una bella cosa, ma diventa una cosa che secondo me non corrisponde a faccio analisi di bisogno, faccio analisi delle risorse per incrociare. Perché in realtà modifico l'elenco, ma non è ancora un elenco pieno che può diventare multitasking. nel senso che in alcuni momenti ci può essere l'associazione Giovanni che è più funzionale, ma poi capita che quell'associazione, proprio perché svolge attività di volontariato, o quella organizzazione del terzo settore, sia essa una cooperativa, una PS o quello che è, per ragioni proprio programmatorie di altra natura, non riesce a dare quella risposta, ma che non significa che non la possa dare in futuro o che non sia pronta per altro, significa solo che magari in quel momento contingente non ci può stare. Allora, su questo a me piacerebbe immaginare, ce lo siamo raccontati per una vita, che anche i soggetti del terzo settore potessero poi diventare parte attiva nella ridefinizione di queste mappe. Poi sappiamo che non è vero che tutti hanno la stessa conoscenza del territorio, ma considerando che avete detto più volte che il lavoro di comunità ha un senso se anche guardiamo dei confini precisi, dobbiamo anche affidarci a quella che è la conoscenza che in quel momento si ha, pronti invece ad essere capaci di accogliere le nuove, come dire, le nuove risorse che rientrano nel territorio. Allora, questo punto di vista, elenco, modalità, forse anche magari perché no, mettere insieme questa capacità di mettere in fila gli elenchi, perché ci sono delle scoperte meravigliose quando si lavora con i diversi mondi, ma farlo già dalla fase di costruzione di spunti per come definire le azioni successive. Vado a bomba, a noi ci piace immaginare, così rispetto i minuti, ci piace immaginare che le competenze chiave per anche andare a ridefinire dei servizi di comunità siano quelle che di fatto fanno anche parte dell'essere cittadino attivo, dell'essere cittadino che attraverso le forme di aggregazione porta dei contributi nella costruzione di un modo altro di gestire le situazioni di disagio, perché poi mi piaceva anche che quella comunità fosse al plurale, santa pazienza, perché da quell'anno ad oggi le nostre popolazioni sono molto cambiate anche in termini di etnie, quindi non, cioè magari mi piaceva, ma perché ne ho bisogno per conoscere e fare meglio il mio lavoro, non per altro, perché per avvererarmi di quelle che sono le informazioni che voi potete darci. Allora, le competenze chiave per i cittadini attivi sono, non lo dico io, lo dice la comunità, sono progettare. Prima citavo la progettazione, forse Danilo farà qualche esempio, noi abbiamo visto cose davvero fantastiche. Io ne cito qualcuna a Casa Zanardi, c'eravamo anche con le associazioni, i volontari, in questi giorni si è chiusa una raccolta che ha visto 140 persone attive, più di 600 scatoloni di cose sono state raccolte. Nessuno ce l'avrebbe fatta se non si fossero messi insieme quei famosi tanti sforzi, ma con un'ottica organizzativa e, come dire, inter e intra-organizzativa. Perché magari il dipendente del comune si è fatto sabato il 14, giorno di San Valentino, fino a notte, magari, cioè cosa meno, come dire, che corrisponde di meno a quelle che sono anche delle esigenze di servizio che abbiamo tutti noi, perché magari dobbiamo pure rispettare i conti. Comunicare è cambiato troppo, molto, in positivo, in negativo, non so, dico solo che è cambiata la modalità di comunicare. Se io penso alle prime volte che come responsabile della formazione all'epoca ero a CSVU di Modena, più di 10 anni fa, mi portavano, era su, le associazioni mi portavano il tema aiutami a fare il comunicato stampa, allora di organizzare formazione su come si fa un comunicato stampa, come si organizza la conversazione. Oggi sono tutt'altre le forme le richieste in ordine alla comunicazione e spesso sono comunicazioni fra pari. Non è solo come comunico fuori, anche oggi fuori quasi tutto centrato sul tema come faccio i soldi, come comunico meglio fuori, sto esagerando, sto, però oggi arrivano anche molte richieste sulla comunicazione fra interna, fra organizzazioni, fra pari. Collaborare e partecipare, e questo non è, collaborare si fa fatica, ce lo insegnano, è faticoso, se non si capisce perché devo collaborare. Agire in modo autonomo e responsabile, questo sul tema della presa di decisione, sul tema di chi decide, il presidente del quartiere che fa lavoro di comunità, allora decide, chi decide? Ed essere responsabili e copartecipare significa pure avere una dose di responsabilità, ci avete insegnato da risolvere problemi, questo è più, cioè, individuare collegamenti e relazioni, che ha potere di... Allora, se questo è il cittadino attivo che fa collegamenti, eccetera, allora forse un pochino d'ordine, rispetto a... Ma di che cosa stiamo parlando? Solo di massimario o anche di quotidianità? E se quotidianità, come si incrocia rispetto ai massimari e rispetto alle esigenze di programmare? Come dire, come incrociamo quello che è il lavoro di comunità che va a costruire un servizio e che deve fare e che deve definire con quelle che sono competenze analoghe che un cittadino competente che noi andiamo a cercare e rispetto al quale, come dire, si fa leva, come incrociare questa cosa? Allora forse la differenza è anche in quelle che appunto sono delle funzioni di servizio rispetto alla quale anche fare un po', cioè aiuta chi sta dall'altra parte a capire quando e come incrociare, perché se no c'è il tema del quella che risorsa, qualcuno direbbe in altri contesti, diventa una perdita, perché nessuno capisce lo sforzo dell'altro, una volta si tira la corda in modo, come dire, non... tre cose e chiudo. In questo momento rispetto al tema delle competenze, insieme agli enti pubblici, insieme alle organizzazioni di volontariato, tre cose segnalo. Università del volontariato, perché avete visto il fogliettino fuori, costruita con soggetti del terzo settore che hanno molto saper fare, molto saper essere e molto bisogno insieme agli altri di ragionare sul come riportare nei manuali da studiare, perché poi sempre più si possano avvicinare questi mondi che a volte sembrano staccati. E il tema del un progetto che è stato faticosissimo, guarda Antonella, che parte come prima esigenza segnalata da un'associazione, poi riportato nei giusti luoghi della politica, poi riportato nei giusti luoghi della conversazione con i diversi attori sociali, che è il progetto CIG. Che ha anticipato quella che per alcuni versi quei temi che sono diventati oggetto della circolare della cosa ministeriale firmata dal Forum, dal Forum del Terzo Settore, dal Ministero, e sul tema della cassa integrazione, però vi diciamo meglio, perché tanto poi c'è qualcuno qua che ne può parlare, e che è iniziato veramente come un bisogno portato da un'associazione, da un volontario che vedeva quanto fosse cambiato il mondo dentro la sua organizzazione di appartenenza, gente che perdeva lavoro, gente che rischiava di entrare in situazioni di forte difficoltà, e quindi ripensare il volontariato, in questo caso cito volontariato, fatto nelle diverse organizzazioni, come possibilità di mantenere anche a parte attiva, di non perdere quella rete di relazioni che diventano, come dire, sintomo di deficienza, sintomo di malattia, sintomo di quando diventano. Va l'ultima cosa, così ho chiuso e lascio spazio alla discussione, è il libretto delle competenze. Come richiudere il cerchio delle competenze, in questo caso noi ci fermiamo solo alle competenze del volontario sulle esperienze. Spesso la gente fa attività perché ha piacere di fare, perché vuole portare un contributo a cambiare le cose, ma non sempre, cioè mentre vede l'effetto del cambiamento che produce, non sempre riguarda il cambiamento che quel passaggio ha prodotto su di sé, anche in termini di acquisizione di competenze.
Grazie Cinzia, devo dire che insomma riflessioni che sono molto di stimolo al lavoro che stanno facendo anche i servizi, no? Su questo tema, credo che forse proprio anche raccogliendo l'invito a una maggior collaborazione, una maggior orizzontalità in tutte le azioni, anche quelle di progettazione, di mappatura, eccetera, forse dovremmo proprio provare a fare un passo in più da oggi in avanti, anche rispetto alla costruzione di momenti di interlocuzione su questo, perché anche trovare dei riferimenti che siano costanti e che siano capaci di una lettura di questo tipo nel momento in cui andiamo a costruire insieme alla comunità non è affatto semplice per i servizi, perché ovviamente la comunità è comunità, insomma è dinamica e si autorappresenta spesso, quindi è difficile poi riuscire a operativamente a costruire insieme dei percorsi che siano anche molto strutturati. Finiti gli interventi, io a questo punto chiamerei Danilo Rasia, visto che è stato più volte citato, a fare il primo degli interventi da pubblico. No, no, come lo dico? C'è la sua posta.
Buonasera a tutti, non so da dove cominciare, però faccio solo tre accenni a due cose che sono uscite. Innanzitutto, quando si parlava dei rischi di nuovi modelli prestazionali, io anch'io sono preoccupato di questo. Magari in forma nuova facciamo delle nuove prestazioni con l'aiuto della comunità. L'altro è quando si parla di comunità, di passare dalla comunità che partecipa a comunità come risorsa, io direi meglio che si prende cura anche lei, non solo come risorsa, che si prende cura anche lei delle problematiche, però questo non vuol dire passare all'eccesso opposto, che poi non partecipa più, cioè nel senso che viene attenzione, perché è il rischio poi che di sentirsi strumentalizzati, di sentire che ne approfittano della nostra disponibilità, per cui la comunità deve anche sempre continuare a partecipare alla progettazione, a quello che serve, essere coinvolta preventivamente, non dopo, quando uno ha già deciso cosa c'è bisogno, e poi dire ci dai una mano a fare questo, no? Essere coinvolta prima, per capire insieme, leggere il bisogno e quindi rispondere. Tra gli esempi che sono stati citati, terza cosa che volevo dire rispetto a quello che era stato detto, siccome avete citato gli esempi dell'estate a Bologna, no? L'estate a Bologna, a me piace citare un piccolo esempio di Marzabotto, per me è abbastanza sintomatico, perché è partito da una sperimentazione di Volabò con l'associazione nostra per promuovere appunto dei campi estivi a Marzabotto per quei ragazzi che non si potevano permettere di andare via. Questo ha suscitato una rete tra tutte le associazioni del territorio, del comune di Marzabotto, al punto che tutti gli anni mi chiedono, anche quest'anno dobbiamo farlo, e si mette in moto tutta una rete per poter fare in modo che questa cosa si continui a fare, no? Cercando risorse sotto il costo zero del comune, se non quello di offrire gli spazi e le cose che già offrirebbero comunque, no? Per dire che sono cose che se si mettono insieme i soggetti si possono fare, se ne possono fare molte. Come associazione noi ne abbiamo diversi, anzi per noi è diventata un'abitudine, per noi è stata una crescita in questi anni nel passare da un'associazione, diciamo, che era nata per i propri bisogni, le proprie situazioni che riguardavano la disabilità, alla crescita di diventare un'associazione che si mette a servizio del territorio, no? Che non annulla la prima, ma che la integra e che diventa effettivamente quasi ha fatto maturare l'idea che come associazione di volontariato, no, in quanto tale dobbiamo essere a servizio per quello che noi possiamo fare, sappiamo fare per i bisogni del territorio, al di là degli associati, al di là di fare le nostre cose, eccetera. Questo è una premessa importante per il lavoro di comunità da parte delle associazioni. Cioè se le associazioni, ci vuole un'operazione culturale, ovviamente, che viene forse più direttamente dalle esperienze che da tante parole, che è quella di passare appunto all'idea che l'associazione deve porsi a servizio della comunità e non a servizio di se stessa. Cioè questo è un passaggio, non è che quando è a servizio di se stessa non è anche a servizio della comunità, sia ben chiaro, però di fare un passo in più, un passo ulteriore, e su questo credo che se è un'associazione di volontariato deve essere in questi termini, cioè a mio avviso deve maturare in questi termini. Lo so che questa cosa non può piacere alle associazioni, perché dicono no, io voglio fare le cose interessano a me, perché devo mettermi a servizio della comunità, e non per piacere alla comunità, perché la mette alle istituzioni, perché ovviamente mettono in crisi, beh allora sono anche loro che devono entrare in gioco dal punto di vista anche delle decisioni. Sì, sì, perché noi la presa in carico, la presa in cura delle persone è della comunità, che è istituzionale e non. Cioè quindi c'è la parte istituzionale che deve fare la sua parte, la parte invece non istituzionale che a mio avviso in un contesto sociale come dovrebbe essere il nostro, no, maturo dal punto di vista della civiltà umana, dovrebbe essere, deve essere di tutti, la presa in carico del vicino, della persona che incontri, eccetera. Io su questa questione ne ho fatto un motivo di vita personalmente, no? Da sempre, io e la mia famiglia, grazie a una moglie che ho, che su questo mi segue, anzi.
Mi trascina
a livello operativo, no? Operativo, lei fa e io. Penso che questo sia possibile, ma io penso che questo sia possibile anche per tante esperienze concrete che incontro. Il problema grosso che si pone, qui veniamo al tema cruciale di oggi, no? È quello di chi fa regia su queste cose, perché c'è un problema di necessità, a mio avviso, no? Di un coordinamento trasversale dei vari attori sociali che possono entrare in gioco a servizio della comunità che ha bisogno, no? Che, chi è che lo fa questo coordinamento trasversale? No? L'assistente sociale, ma io ho dei dubbi non perché non stimoli gli assistenti sociali, perché forse non hanno una formazione adeguata in questi termini, no? Oppure perché il politico, oddio, ci può essere un assistente sociale, il politico, eccetera, per esperienza personale, per formazione personale, perché è capace di suo, eccetera, che è capace di farlo, sia ben chiaro, magari laddove le cose funzionano è perché c'è la persona giusta che lo sa fare. No, da dove c'è, quindi, però questo è un problema grosso, cioè è un problema grosso. Questo si riverbera anche sul progetto, quando si parla di intervento coordinato di vari attori intorno al caso singolo, alla situazione singola, quando si parla cioè di progetto personalizzato di presa in cura, no? Progetto personalizzato di presa in cura, o presa in carico, si diceva, no? A me piace di più presa in cura, perché carico, l'impressione di carità. A quel punto chi è il regista? Lo dico perché c'è stato 2 anni fa in Regione il convegno molto interessante, che spero che abbia uno sviluppo, che è il convegno del budget di salute. Budget di salute è questo nuovo modello che è stato introdotto dalla psichiatria, che a mio avviso dovrebbe essere esteso a tutte le categorie che sono prese in cura. No. Che cosa vuol dire budget di salute? Che non si parte più dai servizi o da quello che sono le strutture organizzative, eccetera, o dalle gabbie organizzative burocratiche, ma si parte dai bisogni della persona e dalle persone che ruotano intorno a quella persona. No? E quindi partendo dai bisogni della persona si va a cercare poi le risposte adeguate. Qui bisognerebbe mettere in discussione gli appalti, per esempio. Perché se tu dai un appalto a una singola cooperativa, o quella cooperativa è in grado di offrirti tutti i singoli bisogni, no, è una risposta, se no invece sarebbe più opportuno, cioè accreditare, va bene, le cooperative, però puoi attingere secondo il progetto personale accreditato a secondo del bisogno delle diverse possibilità che tu hai, non da una singola, ma da diverse a secondo del bisogno specifico. Anche questo è tutta una cosa. E sul progetto personalizzato, come sul progetto generale di intervento comunitario, quindi mettere insieme le risorse istituzionali e non, qual è la figura? Qual è la figura? Io ho posto questo problema quando ci fu quel convegno e mi è stato chiesto, è stato detto da uno della regione, quindi non ho detto io, non esiste. Purtroppo questo è il problema grosso, cioè non esiste dal punto di vista anche universitario una figura ancora che abbia la possibilità di fare connessione tra vari soggetti, no? Quindi perché il problema è che come si può. Quindi io pongo questo problema, a me va bene, a mio avviso una competenza relazionale pedagogica è fondamentale, per esempio. Io posso dire quali sono le competenze, relazionale pedagogica, di sapersi cioè rapportare con i vari soggetti, sapere interagire, saper ascoltare, tutte quelle cose che non lo so, quindi io pongo più che altro dei problemi, non pongo delle soluzioni, però il problema c'è sostanzialmente. Alcuni problemi che invece ci sono riguardano, per esempio, dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi, che ci sono delle gabbie, a mio avviso, burocratiche e amministrative che impediscono l'innovazione dei servizi. Faccio un esempio, no? Faccio un esempio che mi è capitato oggi, no? Noi abbiamo in rete con i servizi abbiamo promosso un'alternativa all'istituzionalizzazione di una bambina, no? Tra l'altro figlia di due ragazzi con disabilità, no? Che tra l'altro anche il presidente del tribunale, il giudice del tribunale dei minori, che purtroppo è morto dopo, no? Disse che era uno dei casi più rari, insomma, a livello nazionale, no? Di fare in modo che questa bambina venisse affidata a una coppia vicina ai suoi genitori naturali per mantenere la genitorialità di questi genitori in difficoltà a fianco di una famiglia affidataria che comunque mantiene la genitorialità di questi genitori, no? Ecco, però a fronte di questo la famiglia oggi mi telefona e mi dice: ho difficoltà perché non riesco a starci dentro con tutto quello che noi facciamo, no? A me è venuto spontaneo dire: ma se questa bambina, cosa costava questa bambina in istituto, come era stata mandata all'inizio, che siamo riusciti a invece farla uscire dall'istituto, cosa sarebbe costata? Questa è una gabbia. Cioè, nel senso che se è gabbia nel senso amministrativo-burocratica, no? Se è dentro in quello schema, allora i soldi ci sono. Se è fuori da quello schema, come facciamo? Ma questo avviene anche per altri temi. Per esempio il tema anche dell'inserimento delle persone con disabilità in strutture. Se sono vane in struttura, le risorse ci sono. Se bisogna fare un progetto personalizzato sul territorio, oddio, come facciamo? Cioè, queste sono le cose, sono le gabbie che impediscono un lavoro di rete. Un lavoro di rete, perché? Perché cosa può fare poi quella comunità di fronte a queste gabbie? Può fare una prestazione aggiuntiva, ma non entrare dentro in un senso proprio veramente integrato. Poi c'è l'altro tema, il rapporto con gli operatori, cioè se il servizio sociale sanitario è sempre stato finora, a mio avviso in modo errato, no? Attribuito solo ai professionisti, in modo errato non perché non vada attribuito anche ai professionisti, ma perché non va attribuito solo ai professionisti. Se viene attribuito solo ai professionisti, i professionisti di fronte all'intervento della comunità o del volontariato dicono: oddio, ci portano via il lavoro. Cioè, questo è un altro problema. Questo è un altro può venire anche inconsciamente, no? Ma può venire anche inconsciamente. Non posso portare degli esempi concreti.
Ha rotto il ghiaccio.
Vi posso portare degli esempi concreti, ma sono fatti in buona fede, sia ben chiaro, in buona fede, sia ben chiaro, non è che sono fatti per i nostri, ma però questo è, bisogna metterci d'accordo che i professionisti facciano bene il loro lavoro e che lasciano e che creino spazio loro stessi, i professionisti, educano loro stessi e le persone che seguono ad essere aiutate a inserirsi nella comunità. Perché questa è la loro funzione, non è quella di tenerseli, ma di pian piano di includerli. No, questo è l'altro. E niente, basta, io avrei finito. Comunque io fondo il problema, abbiamo fatto, ah sì, volevo dire questo, l'unica cosa che posso dire sulla figura professionale è questo, noi abbiamo fatto dei tentativi in questo senso, qui comunque distretti sia a Casalecchio che appunto il progetto della Val di Seta, per cui poi nacque in questo progetto della comunità partecipata, nei progetti vari che abbiamo tentato, che purtroppo sono rimasti sulla carta, purtroppo, anche se poi hanno fatto nascere delle piccole cose, hanno partorito delle cosine, non è che non hanno partorito il progetto vero e proprio, quello che si era molto ambizioso, forse non siamo ancora pronti, però alcune cose sono nate, come il SAP di Casalecchio, come adesso si spera il sacco della montagna sempre sulla spinta di Volapò e via dicendo, come altri interventi. Però anche lì, quando abbiamo fatto questo progetto, sulle figure delle professionali avevamo proprio individuato questo come figura professionale per dare consistenza, lo leggo perché così è chiaro, e forza operativa a questo intento, che è quell'intento di far partecipare la comunità, bla bla, si prevede una figura professionale di coordinamento operativo che sappia mettere in connessione le risorse del volontariato formale e informale, ma anche le opportunità presenti sul territorio, abbinandole in modo appropriato alle specifiche situazioni problematiche individuate e segnalate da uno o più soggetti e opportunamente variate, se necessario, anche con le istituzioni di competenza. E per questa funzione l'operatore non agirà da solo, ma sempre coordinandosi con il gruppo locale del progetto formato dai vari proponenti e partner. Cioè, questo era lo schema generale. Quindi questa figura di coordinamento ritengo che mette insieme le risorse, i bisogni, se non vanno da vari soggetti, e le risorse, questo è una cosa, a mio avviso, importante. Non so chi lo possa fare, ma qualcosa bisogna che inventiamo.
Adesso che faccio altri interventi,
quando ho detto non viene formato all'università, ho detto no, basta, ne abbiamo anche troppi, perché credo che questo tipo di figure di cui c'è bisogno nei modelli organizzativi in realtà nascono dentro l'organizzazione e si formano attraverso il lavoro. Voglio dire, perciò può essere l'assistente sociale, il sociologo, è l'educatore che, acquisendo esperienza ma anche nuove competenze e abilità, certamente una dimensione di, per esempio, formazione sociologica che gli consente di prendere un po' più di distanza rispetto alle realtà in su cui va a agire, serve. Però ecco, questo rincorrere, io non so se la Bruna è d'accordo, perché ho una Graziella, ma rincorrere a l'idea che l'università ti formi delle figure che riescono a volgere questi ruoli, io ci credo poco, chissà, ti può aiutare a sostenere una, d'altra parte voglio dire, qualsiasi ingegnere che entra in un'azienda entra in fare disegnatore e poi dopo diventa coordinatore di reparto e poi diventa direttore generale, voglio dire, ci sono dei percorsi di acquisizione nel lavoro. Questa era per spiegare la mia...
Comunque non l'avevo detto io, l'avevo detto uno della regione.
La seconda cosa che volevo dire, sta guardando, rispondendo un pochino, allora che cosa ci siamo detti su queste competenze che devono essere rivisitate per il lavoro in comunità? Abbiamo parlato molto in realtà di modelli organizzativi anche, e qui credo che il grido di allarme è stato lanciato. Il rischio che dopo essere, aver parlato tanto di nuove competenze diffuse, si vada a creare delle figure professionali che, gli assistenti sociali o gli educatori, che si occupano solo di lavoro, di comunità, è un rischio che è già stato detto, e perciò è essenziale riportare nei nostri dibattiti l'analisi di questi modelli organizzativi che si stanno realizzando e magari non ce ne accorgiamo neanche mentre si prendono le decisioni. Ma, e questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è invece una serie di competenze che potremmo chiamare accompagnamento e mediazione, mi sembra che queste siano le parole che sono uscite, presuppongono anche molto una interdisciplinarità continua delle collaborazioni con gli altri, che forse vanno proprio rafforzate in processo di formazione. Questo mi sembrano le cose che sono saltate più fuori. E anche qua, di chi? Dell'assistente sociale, dell'educatore, dello psicologo se svolge alcune funzioni entro a qualche struttura comunitaria. Ecco, io la mia reazione sono queste due. Uno, sono molto preoccupata dei modelli organizzativi che si vanno formando, magari non ce ne accorgiamo neanche, mentre vengono prese delle decisioni apparentemente di pure ingegneria istituzionale, che invece vanno poi a vincolare il lavoro delle persone. Due, ci sono tutte queste altre invece capite che probabilmente c'è da investire nella formazione. Basta, io ho dato abbastanza.
Scusate, io non volevo pensare, no? Non penso a una figura professionale che l'università, ma che l'università prepari anche a questo, una figura professionale.
Avevo pensato di non intervenire perché non volevo affrontare il tema delle figure professionali, perché penso appunto, come veniva detto ora, che dobbiamo, il problema che ci stiamo ponendo è che dobbiamo porci un problema davvero della comunità e quindi che interpella tutti in modo diverso e che ci interpella, la riflessione che mi viene da fare, e ci interpella sul come perseguire una serie di contenuti che sono stati in modo molto interessante rappresentati stasera, ma che sono poi nel patrimonio un po' della storia dei servizi, della storia professionale di quasi tutti quelli che ai servizi appartengono e anche a quelli che non appartengono ai servizi, ma che sono ad esempio qua con noi e condividono con i servizi molta strada. Però la sollecitazione viene forte perché appunto l'argomento è questo. Allora, sì, ci sono valutazioni sui modelli organizzativi e questo è un piano molto, molto importante. Però una volta tanto voglio fare l'assistente sociale, e chi mi conosce sa che non è una cosa frequente.
Incredibile!
E allora mi viene da dire che il modello prestazionale nel quale ci siamo trovati immersi, forse anche al di là di decisioni consapevoli che le istituzioni abbiano preso, ma è certo che i servizi sociali, in particolare nella città di Bologna, si sono infilati in una, proprio in una logica completamente prestazionale, tanto da scoprire quasi con stupore degli elementi, degli aspetti che invece sono parte del DNA dei servizi e degli assistenti sociali, c'entra tantissimo con l'aver dato, con l'aver subordinato i servizi sociali a delle logiche amministrative. Dico logiche, ma dico assetti organizzativi che vedono le parti amministrative prive di una competenza specifica in termini sociologici, relazionali, psicologici e quant'altro, a servizio sociale è subordinato, quindi servizio sociale fa prestazioni. Questo è quello che abbiamo visto in questi anni, nettamente. Ora, non è possibile pensare di modificare le competenze di cui si è parlato stasera, sono competenze altissime dal punto di vista in questo caso degli assistenti sociali, anche degli educatori, ma parlo di assistente sociale. Sono competenze altissime che presuppongono una capacità lavorativa delle prassi, una continua ridiscussione, una consapevolezza nell'entrare nei rapporti di reciprocità. Ci vuole una consapevolezza altissima di sé, della propria posizione nella relazione, dei ruoli che giocano, di come si spostano le dinamiche. Per questo la formazione, che deve essere universitaria, ma che poi deve essere rimasticata 100.000 volte nel rapporto teoria-prassi, è elevatissima. Oggi è scarsa invece la formazione di cui disponiamo, è bloccata, non solo è scarsa, è proprio bloccata dentro le istituzioni. Questo secondo me è l'elemento più pericoloso interno al sistema, perché Stiamo parlando di modifiche abbastanza faticose. Chi le sta sperimentando dice della fatica, dice della rassicurazione degli approcci appunto prestazionali che non mettono in gioco la, che sono estremamente difensivi. Ecco, allora questo aspetto qua è un aspetto di cui innanzitutto la famiglia professionale deve farsi carico, ma poi bisogna che anche lo diciamo. Questa è una delle strategie principali che io credo che debbano essere attuate per riuscire a spostare delle modalità, ad allargare ai contenuti che sono stati espressi stasera. Sappiamo che la direzione che si sta prendendo è un'altra e questo ci mette in una condizione di grande smarrimento, perché la logica amministrativa a fronte di una politica inesistente ci porta verso scelte diverse. Allora,
lei quello che ha messo, diplomatica,
sono diplomatica, sono uscita dai ruoli di responsabilità posta per poter riconquistare la mia libertà e stare bene anche perché sto molto meglio da quando non faccio più la responsabile di servizio. Allora, il legame tra l'accesso, il lavoro di comunità, la lettura del bisogno che possono fare tutti, compreso il terzo settore, ma lo possono fare se siamo in un campo libero, non in un campo imbrigliato, cioè dalle gabbie delle gare d'appalto alle gabbie del budget non si riesce a lavorare dentro questi contenitori, è impossibile, perché sono contenitori che praticamente condizionano dalla partenza qualsiasi tipo di ragionamento. Cioè sono stata messa sul pezzo non come unica figura, ma come figura metodologica che tiene insieme diverse figure che all'interno del quartiere, in una dimensione diversa dalla scelta che avete fatto voi, la nostra è una dimensione che tiene insieme sport, cultura, senso del territorio. E sto vedendo che più del 50% del tempo viene impiegato a distruggere dalla funzione amministrativa ciò che è il contenuto che il territorio esprime in termini di proposte e di disponibilità. Cioè, bisogna cambiare completamente la logica, ma cambiarla dall'alto per poter fare il lavoro di comunità, altrimenti non c'è spazio per il lavoro di comunità, perché lavorare con certi mondi significa dare valore a quello che questi mondi esprimono e poi trovare gli strumenti eventualmente per applicare le proposte che arrivano, cioè adattare gli strumenti al contenuto. Allora, noi stiamo scegliendo di dividere quella che è vero che gli sportelli sociali a Bologna sicuramente un po' meno in provincia non sono esplosi in tutta la loro potenzialità, cioè non hanno fatto quello che non sono stati l'osservatorio del bisogno e tutte le volte che qualcuno di noi responsabili provava ad inserire questo approccio veniva un po' preso in giro, cioè sembrava quasi uno che se la voleva un po' tirare, no? Quando si chiedeva alle persone di raccogliere i dati in un certo modo perché si sarebbe servito questo modo per sopravvivere rispetto all'aumento che aveva. Adesso è chiaro, cioè
lì c'è una grandissima mole di informazioni che noi non siamo stati in grado, per mille motivi, sono stati già detti, di utilizzare al fine di capire prima delle cose che sarebbero successe poi, e quindi di provare a modificare le indicazioni delle politiche, eccetera. E questo è un pezzo. L'altro pezzo è quello della grande difficoltà a lavorare con un mondo ricchissimo intorno a noi. Cioè, io mi parlo in realtà di Borgo Reno, mi sono impressionata, cioè solo quelle attive, cioè sono 190 le realtà associative attive sul territorio del quartiere Borgo Reno che hanno fatto cose nel 2014. Quindi, cioè un mondo, però ognuno di loro ha una logica diversa, ognuno di loro ha dei tempi e dei modi diversi di agire, di proporsi, ha bisogno di cose diverse da parte dell'istituzione, ha una ricchezza infinita di opportunità, però cioè, è un lavoro su cui bisogna investire delle risorse umane, cioè pensare che non si investirà nulla in termini di risorse umane in questa direzione, che si butteranno via delle competenze che, come è stato ampiamente detto, non si imparano a scuola, ma si imparano in anni di lavoro in tutti i tipi di professioni, non solo nel servizio sociale. Insomma, io ho fatto alcune esperienze, una bellissima con gli educatori. C'era un centro nostro polifunzionale occupato, e giustamente il presidente aveva deciso insieme al direttore di non fare lo sgombero perché dentro ci stavano delle persone con dei grossi problemi. Ci abbiamo lavorato per conoscerli, per ascoltarli, e adesso è un progetto che abbiamo consegnato all'ASP, dentro cui probabilmente costruiremo un servizio di prossimità, di mutuo aiuto. Adesso vediamo, ci sono tanti sviluppi possibili in un contesto dove probabilmente partirà un altro progetto di un'altra associazione insieme al CSI su un condominio solidale. Cioè, se uno riesce a connettere le cose esistenti e a non considerarle un problema, ma cercare, guardare bene dentro, a cercarci le risorse che ogni realtà, questo richiede tempo e professionalità dedicate, non può essere lasciato soltanto al privato sociale, ma solo, cioè costruire i progetti. Cioè, noi abbiamo dei centri sociali che quest'anno hanno fatto progetti da soli, ma ci abbiamo lavorato sopra 4 anni perché arrivassero a essere in grado di farseli da soli. Cioè, per 3 anni li abbiamo scritti noi praticamente, cioè li abbiamo, loro sapevano cosa volevano fare, ma avevano il blocco di mettere nero su bianco delle cose, cioè avevano completamente il progetto in testa, ma non avevano, come dire, la forza di passare dal pensiero alla progettazione. Cioè, si possono fare mille esempi, cioè la resistenza del servizio sociale quando segnala le situazioni alle banche del tempo. Noi abbiamo la banca del tempo a Reno che è attivissima, io ho partecipato al progetto Community Lab, al servizio sociale noi gli dice: voi non ci dovete mandare degli utenti, voi ci dovete mandare delle risorse, quindi non accettiamo segnalazioni di bambini per il dopo scuola, accettiamo il babbo, la mamma con i loro bambini, perché il colloquio lo facciamo noi, gli raccontiamo noi chi siamo, gli diciamo noi che cosa in cambio vogliamo perché i loro figli vengano al dopo scuola. Cioè, questo è il lavoro di comunità. Cioè.
In attesa che qualcun altro intervenga. Mi sembra che l'intervento è andata.
Ah, sì,
non l'avevo più. È esattamente.
mi sembra, nella mia, rispetto a tutto quello che abbiamo detto oggi, che quello che ha detto lei, che pure è partita con un tono così pessimistico, sì, e
dire da, basta conoscere, poi, basta conoscere,
mi sembra che abbia indicato esattamente la strada verso cui che possiamo percorrere. Quindi mescolando pessimismo, ottimismo, realismo, forse, però mi sembra che abbia indicato esattamente una delle possibili strade, che è esattamente questo. E appunto, riprendendo anche quello che diceva Flavia, non esiste un corso universitario che formi che cosa, che, come si chiama questa figura? Il connettore, il facilitatore, il mediatore. Sì, d'accordo, io potrei dire, è stato detto, ci posso, può essere un assistente sociale, può essere un educatore, io dico può essere uno psicologo, perché io insegno psicologia di comunità, quindi la figura che noi formiamo è quella di uno psicologo di comunità. Può essere qualcos'altro, insomma. Appunto, però c'è un saper fare, quindi quello che noi formiamo, l'obiettivo dell'università, della formazione, è di dare delle competenze di base. Di base. Poi è il dove uno va, dove va a lavorare, che li si forma, rispetto a quelle che sono le esigenze. Ma se io formo e do ai miei studenti, agli studenti in generale, delle competenze di base, poi queste sono, e delle metodologie, ecco, questa forse, secondo me, la differenza fra un lavoro di tipo professionale e un lavoro di tipo, come dire, qui si è usata molto la parola cittadino, poi voi sapete che cittadini, poi non sono tutti cittadini, eccetera, eccetera, insomma, si era detto nel nostro seminario del 13, com'è che l'aveva detto la Nicoli, abitanza. Vabbè, d'accordo. Io credo che una differenza sia la metodologia. Allora, il professionista o chi ha una formazione, diciamo universitaria, paruniversitaria, quello che volete, deve avere una formazione di base forte e delle competenze metodologiche, che mette a disposizione, competenze metodologiche, tecniche, che mette a disposizione poi della comunità, perché queste competenze sono specifiche e non è, come dire, obbligatorio che ce l'abbiano tutte, perché non sono competenze relazionali, non sono competenze comunicative, sono competenze metodologiche. La metodologia è quella che, secondo me, differenzia un professionista da una persona, un cittadino, quello che volete. Questo, io credo che sia importante definire questo. Allora, c'è, come dire, una collega venezuelana, sapete che i nostri colleghi dell'America Latina hanno fatto molto, un percorso molto lungo partire da Freire, della coscientizzazione, cioè di far prendere coscienza alla popolazione, in particolare alla popolazione svantaggiata, dei propri diritti, delle proprie, della propria realtà, eccetera. Il modo con cui loro teorizzano questo è, a proposito del lavoro di comunità, ci sono gli agenti interni e ci sono gli agenti esterni. Gli agenti interni sono le persone della comunità, le persone, forse invece di dire cittadini, che erano le persone della comunità, loro sono gli agenti interni perché sono quelli che vivono la realtà. Poi possono avere o non avere gli strumenti per poter, come dire, conoscere, fare le mappe, no? Ok, va bene, però intanto vivono la realtà, quindi, come dire, sono loro che sanno che cosa, di che cosa hanno bisogno. Gli agenti esterni siamo noi, sono gli operatori, sono le persone, i professionisti, che si devono mettere in relazione, e lo scambio che si deve costruire è proprio quello che ciascuno mette a disposizione quello che ha. Non è che tutti devono saper fare tutto, cioè non esiste questa cosa qui, se no diventiamo tutti tutto, non è che tutti devono saper fare tutto, ognuno ha le sue competenze che deve mettere a disposizione in uno scambio.
E che io credo che sia questo importante. Allora, io ho le competenze metodologiche, io so fare il lavoro di psicologo perché sono psicologa, uno sa fare il lavoro di educatrice perché è un educatrice, di assistente sociale. Non è che debba, come dire, dare il discorso di, ecco, che tutti devono sapere fare tutto. C'è stata una fase in cui ci credevamo questa cosa qui. Ci abbiamo creduto, ma non ha funzionato, perché poi non è questo l'obiettivo. Io le mie competenze le metto a disposizione. Danilo ha le sue competenze, le competenze di una persona che vive in una determinata realtà, in un territorio, che è a contatto con, e c'è lo scambio. Allora, la sua domanda chiave, chi fa la regia di tutto questo? È una domanda importante, perché altrimenti c'è il rischio di, appunto, di non, come dire, che manca un pochino il coordinamento. Che sia necessaria una regia non lo so, però secondo me se, e non è detto che debba essere una figura professionale specifica, come dire, può venire fuori da quella realtà che è la figura che fa la regia. Che appunto in un caso può essere l'educatore, in un altro caso può essere l'assistente sociale, a seconda di quelle che sono le risorse di quel territorio specifico. Perché devo imporre una figura professionale che lo faccia dappertutto? Non è necessario, non è obbligatorio. No, ma per dire come un tipo di risposta, ecco, a livello di sì, competenze sono quelle metodologiche di sì, esatto, questo era quello.
Poi prenderemo il piano la prossima volta. Bene. Ci sono altri interventi, se no direi che ci andiamo alla conclusione, visto che poi tutti si stanno già muovendo. Allora, finito. Ci rivediamo.